Buonasera a tutti, apro la seduta del Consiglio Comunale con l'appello, segretario.
Sì, grazie. Pedron,
presente.
Fiorindo,
presente.
Agostini,
presente.
Tombolato,
sì.
Macè, Piazza,
presente.
Rispo,
e in arrivo.
Ok. Albanese, Lonigo, Zambonin, Stefani, sta arrivando, vero? Sarasin, Carraro, Dalla Libera, Bano, Menallo, Gottardo, Pinton. Allora aspettiamo Rispo e Stefani. Sì, no, no, aspettiamo nel periodo
che mi... Scrutatori, Carraro e Bano.
Presidente, posso fare una brevissima comunicazione personale?
Prego.
Volevo avvertire lei e tutta l'assemblea che io alle 9:15 sarò costretto ad abbandonare l'aula per motivi personali.
Consigliere Menallo. Primo punto del Consiglio, approvazione verbale seduta precedente. Apro quindi gli interventi se ci sono. Se non c'è nessun intervento, passo alla votazione. Voto a favore. Il Consiglio approva. Secondo punto dell'ordine del giorno, documento programmatico del sindaco, propedeutica alla formazione della quinta variante al piano degli interventi. Do la parola all'assessore Mengato.
Buonasera a tutti. Buonasera anche all'architetto Capocchinci. Questa sera ci illustrerà quello che è il documento programmatico propedeutico per la formazione della quinta variante P, resasi necessaria innanzitutto per gli adeguamenti normativi ai vari piani che adesso vi elenco. In primis l'adeguamento al piano commerciale del DGRV 1047 del 2013, che è da effettuarsi entro il 36/2014. Poi l'invaso di laminazione Arlesega, secondo l'accordo sottoscritto con Regione, Consorzio di Bonifica e Comuni di Mestrino, Veggiano, Rubano, Saccolongo e Selvazzano. Terzo punto, l'identificazione di fabbricati in centro storico dove intervenire con SCIA per demolizione e ricostruzione, legge 98, articolo 30,1, lettera D. Poi le varianti verdi della legge regionale 4/2015, che è un avviso appunto autonomo pubblicato sul sito web del Comune il 23/2015. A queste poi si aggiungeranno delle richieste che i cittadini hanno fatto, che se verranno confermate saranno valutate successivamente per piccole varianti al piano, ma principalmente si è reso necessario per gli adeguamenti sopracitati. Io volevo adesso invitare l'architetto Capocchini ad illustrare brevemente quali sono le linee di principio, le linee direttive di questa nuova variante P.
Prego, ingegnere.
Architetto, grazie.
Scusa. Buonasera a tutti. Allora, come diceva l'assessore, questa è la quinta variante al piano degli interventi. Come sapete, il piano regolatore è scomposto in due pianificazioni, pianificazione strategica che è il PAT che è stato diventato efficace, quindi è stato ratificato con delibera della giunta provinciale numero 164 il 28 giugno 2012. Con l'approvazione del PAT, ai sensi della comma 5 bis dell'articolo 48 della legge 11, il piano regolatore previgente è diventato automaticamente il primo piano degli interventi per tutte le parti chiaramente che sono compatibili con il PAT, quindi sostanzialmente praticamente quasi tutto il piano regolatore previgente è diventato il primo piano degli interventi. Questo a seguito dell'entrata in vigore della legge appunto 30 del 23 dicembre 2010, perché prima non era così, quando è entrata in vigore la legge 11, il piano regolatore assumeva l'efficacia del piano di interventi, ma non era il piano degli interventi. Questo significa che prima di questa legge, una volta approvato il PAT, tutti i comuni dovevano fare integralmente il piano degli interventi. Con l'entrata in vigore di questa legge, invece, diventando il piano regolatore il primo piano degli interventi, sono possibili delle varianti parziali. La scelta dell'amministrazione comunale di Mestino è stata quella di fare una serie di varianti a seconda appunto delle esigenze verificatesi durante i vari periodi. E quindi siamo arrivati alla quinta variante. Questa che presentiamo, cioè che parte adesso praticamente la quinta. Ogni variante al piano degli interventi parte dal primo documento, è proprio il documento del sindaco, praticamente documento preliminare, detto anche documento del sindaco, di cui l'articolo 18 appunto primo comma della legge 11, e in pratica con questo, questo documento viene presentato, viene illustrato al Consiglio Comunale, non è soggetto ad approvazione, ma soltanto, ormai siete esperti perché siamo alla quinta variante, per cui questo ormai lo sappiamo, e questa variante, come diceva l'assessore Mengato, riguarda in primis una serie di adeguamenti a legislazioni anche recenti, perché una di queste legislazioni è anche la legge 4 del 2015 del 15 marzo 2015, così da praticamente l'articolo 7 di questa legge che riguarda le varianti verdi, e cioè la facoltà che viene data ai cittadini di chiedere, se hanno delle zone edificabili, che venga tolta l'edificabilità. Una volta sembrava una bestemmia, una cosa del genere, oggi invece noi riscontriamo in tanti piani, in tanti piani ci sono richieste da parte dei cittadini di retrocedere appunto l'edificabilità, anche legato al problema della tassazione, dell'IMU e così via. Questa legge, questo articolo 7 prevede questo espressamente, dice l'articolo 7, entro 6 mesi i comuni devono, in realtà noi siamo trovati in corsa perché abbiamo già avviato appunto la stesura del documento del sindaco ed è intervenuta questa, quindi potrà essere inserita anche questo tema che mi sembra sia appunto una delle volontà dell'amministrazione. E in pratica con l'articolo entro 6 mesi i cittadini possono presentare le richieste, quindi verrà fatta adesso appunto con la manifestazione di interesse, dopodiché il 1 gennaio di ogni anno potrà essere fatta un'altra variante specifica su questo tema qua. L'approvazione di questa variante per i comuni come Mestrino che ha già il PAT approvato viene fatto, dice la legge, ai sensi dei commi dal 2 al 6 dell'articolo 18 della legge 11, cioè con la stessa procedura di una variante al piano degli interventi, e cioè praticamente adozione da parte del Consiglio Comunale, 30 più 30 giorni per le osservazioni e approvazione da parte del Consiglio Comunale. E questo è uno dei temi. Altri temi è legato appunto, come diceva prima l'assessore, al sistema commerciale. Sistema commerciale, entrata in vigore la legge 50 del 2012, del dicembre 2012, è una legge conseguente alla legislazione nazionale, a sua volta conseguente alla Bolkestein, direttiva europea, per la liberalizzazione del commercio. Allora, cosa deve fare il Comune? Il Comune deve, in base all'articolo 3 lettera M della legge 50, deve individuare il perimetro del centro urbano. Facendo riferimento al perimetro del centro urbano del codice della strada, specifica la legge, fatta salva la possibilità di escludere zone industriali marginali, e non quella principale, ma eventuali zone marginali. Questo diventa importante la perimetrazione perché solo all'interno di questa perimetrazione, allora, dice la legge, fino a 1500 metri quadrati di superficie di vendita non sono problemi e quindi tutto funziona come prima in base alle destinazioni di piano. Sopra i 1500 metri si può intervenire praticamente in maniera esclusiva, e quindi parliamo tra 1500 e 2005 per le medie strutture di vendita e oltre 2005 per le grandi strutture, soltanto all'interno del centro urbano e soltanto all'interno di fabbricati degradati, come sono stati poi definiti e stabiliti dall'articolo 2 del regolamento numero 1, che è il regolamento attuativo della legge 50. Quindi in pratica questo attraverso delle manifestazioni di interesse che poi verranno verificate naturalmente e sulla scorta di queste poi verranno fatte le scelte da parte dell'amministrazione. Quindi questo è il meccanismo anche in attuazione appunto della Bolkestein che liberalizza il tema del commercio. Poi per quanto riguarda il sistema della residenza, voi sapete che il PAT individua le linee preferenziali di sviluppo all'interno delle quali poi possono essere presentate le manifestazioni di interesse da parte di cittadini per realizzare interventi edilizi di natura residenziale. Tutte queste manifestazioni poi, se conformi al PAT, perché ricordo che il PAT con dimensionato per 10 anni, non conformativo della proprietà, ha validità a tempo indeterminato anche dopo oltre 10 anni, mentre il piano degli interventi, che è conformativo, ha validità esclusivamente per 5 anni. E le scelte fatte col piano degli interventi, e quindi una volta approvate, hanno validità 5 anni. Passati 5 anni, tutte le previsioni del piano degli interventi soggetta a pianificazione attiva, cioè a piani, a PUA, automaticamente decadono. Come decadono automaticamente tutte le previsioni di interventi di natura pubblica, relativamente ai quali non c'è il progetto esecutivo approvato. Come pure le previsioni espropriative che non sono state avviate appunto in questo periodo. Quindi c'è molta diversità tra quello che è il piano strategico che rimane inalterato e il piano degli interventi. Il piano strategico quindi prevede delle linee preferenziali. All'interno di queste linee preferenziali, naturalmente nei limiti del dimensionamento, possono essere individuate e presentate le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini. Queste vengono analizzate se sono conformi al PAT, perché il piano di interventi, stavo per dire prima, dimenticavo, a differenza del PAT che viene approvato da un organo superiore, nel caso vostro la provincia, il PI viene adottato, approvato esclusivamente dal Consiglio Comunale e pertanto deve per forza di cose essere conforme alle scelte strategiche del PAT. Quindi, trovato questo, il meccanismo che viene attivato per quelle manifestazioni di interesse che sono conformi è quello della perequazione, articolo 6 delle norme tecniche del PAT, e cioè siccome ogni intervento di questo genere comporta un plusvalore, questo plusvalore va ripartito tra pubblico e privato nella misura del 50%. Quindi questa verrà fatto con manifestazione di interesse. Stessa cosa vale poi per quanto riguarda i nuclei residenziali in ambito agricolo, cioè gli ambiti di edificazione diffusa che sono stati riconosciuti come nuclei residenziali in ambito agricolo, all'interno dei quali se ci sono determinate caratteristiche che stabilite appunto dal PAT, possono essere individuati dei lotti liberi all'interno di questa, sempre su proposta dell'interessato. Ultimamente vediamo un comune dell'Alta Padovana, che saremo giovedì sera, abbiamo più la richiesta di lotti da togliere che quelli da inserire nuovi, perché appunto la situazione che dicevo prima. Però capita sempre qualcuno che ha esigenze familiari e così via, che quindi questa è un'opportunità che viene data. Sempre poi per quanto riguarda la residenza e però in zona agricola è possibile, lo prevede appunto l'articolo 43 della legge 11, chiedere la modifica di fabbricati non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola. Naturalmente qui ci vuole una relazione agronomica che dimostri che questi fabbricati non sono effettivamente più funzionali. Una volta trovato questo, una parte di questo può essere trasformata in residenza, naturalmente istituendo un vincolo su tutta l'area di proprietà di non ulteriore edificabilità dei nessi rustici, perché sto assumendo nessi rustici in residenza, dopo non posso fare chiedere un altro CRM per trovare un nuovo nesso rustico, perché anche questo può succedere. E quindi sarà un vincolo che non si possono più fare questi tipi di interventi. Poi, altro tema della variante riguarda una ricognizione delle aree verdi marginali, verde pubblico marginali, fazzoletti, che hanno poco, anzi diventano praticamente qualcosa di risulta e che non ha nessuna valenza sotto il profilo. Quindi verranno valutate queste, se ci sono delle manifestazioni di interesse in tal senso, naturalmente devono essere aree che non hanno nessuna rilevanza dal punto di vista urbanistico, per fare invece qualcosa di più interessante dal punto di vista dell'interesse pubblico. Verrà fatto poi l'aggiornamento cartografico del piano di interventi per quanto riguarda tutte quelle lottizzazioni che, passato il termine di 10 anni e che sono state edificate, che oggi nel piano figurano ancora essere come zona, individuate come zona di espansione, vengono individuate come zona di completamento. Quindi è stata fatta un'analisi e sono le caratteristiche che verranno trasformate in zona di completamento. In sostanza non cambia praticamente niente, perché se sono lottizzazioni convenzionate continuerà a valere sempre la potenzialità edificatoria e quello che è stato stabilito dal piano regolatore per questi interventi. Delle varianti verdi abbiamo detto, in pratica il piano come funziona? Questa sera viene illustrato questo, che sono gli obiettivi della variante, dopodiché verranno predisposti, anzi sono già stati predisposti, ma verranno affissi una serie di avvisi pubblici in modo tale che la cittadinanza venga posta a conoscenza di tutte queste possibilità offerte appunto dalla variante. L'amministrazione fisserà i termini, normalmente sono almeno 30 giorni, dopodiché si raccolgono manifestazioni di interesse, tutte quelle che sono conformi alle scelte strategiche del PAT e ritenute coerenti con queste, saranno valutate e quindi inserite. Verrà redatta la variante sarà accompagnata anche dallo studio e la verifica della compatibilità idraulica, perché deve essere garantita l'invarianza idraulica, perché poi deve essere approvata anche dal Consorzio del Genio Civile, e quindi il piano viene adottato, 30 più 30 e 60 giorni per osservazioni, e entro i 60 giorni successivi il piano deve tornare in Consiglio Comunale per l'esame, per le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e per l'approvazione definitiva del piano. Due numeri per dire come siamo messi con i numeri col piano. Allora, il PAT, se vi ricordate, aveva un dimensionamento complessivo di 850.000 metri cubi, di cui 323.000 di previsioni del PRG non attuate. Allora, visto che il piano regolatore vigente con l'approvazione del PAT è diventato il primo piano degli interventi, questo è stato subito assorbito praticamente con il primo piano degli interventi. E con le varie varianti sono stati poi impegnati 77.720 metri cubi, la volumetria residenziale ancora disponibile è di 449.000 metri cubi. E se vi ricordate quando si ragionava nei termini del dimensionamento del PAT che era impegnativo, avevamo anche detto che il PAT non è il piano regolatore dove questa volumetria viene automaticamente spalmata sul territorio, ma è una disponibilità che rimane, quindi in base anche alle esigenze dei cittadini di Mestrino. Quindi verrà utilizzata a mano e se ci sarà questa necessità, in caso contrario rimarrà lì sospesa e quindi non avrà nessuna efficacia sul territorio. Per quanto riguarda il fabbisogno edilizio produttivo, il PRG previgente prevedeva 802.000 metri quadrati di zone produttive, piano regolatore, delle quali, quando è stato fatto il PATI, perché il tema produttivo non era tema del PAT, ma del PATI della comunità metropolitana, erano stati già impegnati 765.500. Pertanto, di disponibili ancora del previgente piano regolatore, che sono automaticamente entrati nel piano di interventi, sono 36.600. Poi i PATI, in base all'articolo 31 del piano territoriale provinciale, che prevede che rispetto alle previsioni complessive del piano regolatore si possano praticamente inserire nuove previsioni pari al 5% di quello esistente e programmato, il PATI ne ha stabilite altri 40.100 metri quadrati, che non possono essere per nuove zone isolate, ma soltanto per ampliamento di zone produttive già esistenti. Pertanto, quadri, il totale complessivo è di 76.700 metri quadrati la disponibilità complessiva, consumata con la prima variante al piano di interventi 19.800, residua c'è ancora 56.900. Altro elemento importante per quanto riguarda la pianificazione è la superficie agricola utilizzata, trasformabile e trasformata. Allora, in base ai calcoli che non sto a rifarvi, perché diamo per scontato che è così, perché è un meccanismo abbastanza complesso, ma comunque se poi volete ve lo rispiego, la SAU trasformabile prevista dal PAT è di 196.000 metri quadrati. Trasformata col piano degli interventi, le quattro precedenti varianti, è stata di 91.730 metri quadrati. Disponibile ancora, ce n'è 104.270 metri quadrati. E quindi credo che con questo abbiamo inquadrato un po' quello che è la variante. Grazie.
Grazie architetto Capocchini. Se ci sono, apro quindi la discussione, se ci sono interventi. Consigliere Dalla Libera.
Grazie Presidente, buonasera consiglieri, ringrazio l'architetto Capocchini che ormai apprezziamo e conosciamo per la lucidità e la precisione con cui riesce a presentare le volte che è ospite nostro l'incarico che gli viene affidato. Vorrei sottolineare una questione, un paio di questioni. Questa quinta variante rispetto alle precedenti ha il suo peso. Cioè, questa è una variante piano regolatore, cioè un piano degli interventi che come abbiamo sentito si occuperà di più questioni. In precedenza questo Consiglio approvò varianti ad esempio che riguardavano un francobollo rispetto all'intero territorio comunale, cioè aree molto piccole dove abbiamo cambiato destinazione d'uso. Mi viene da dire che questa è la vera scelta, cioè arriviamo a metà legislatura più o meno, giustamente, ad operare scelte, è vero che durano 5 anni, ma sostanzialmente rispetto alle grandi previsioni strategiche del PAT che impegnò la prima amministrazione Pedron, adesso andiamo a decidere dove effettivamente intervenire. Quindi il documento programmatico preliminare lo dice bene, poi riassunto dalle parole del tecnico incaricato che abbiamo sentito. Credo che il tema centrale allora sia questo a questo punto. Rispetto ad alcune varianti o piani di intervento che abbiamo approvato prima, spesso in rapidità, spesso guardandoci un po' intorno e considerandola come una questione tecnica o dei tecnici, per cui il Consiglio Comunale, senza mancare di rispetto a nessuno, spesso ha detto vabbè, è una questione tecnica, cioè andiamo avanti e non entriamo nel merito. Credo che questa invece sia un'occasione che sembra tecnica, perché se ascoltiamo i numeri dati di Capocchini uno prende le distanze, ma non è così, non è così. E io vorrei far diventare questa occasione per tutti i consiglieri comunali in primis, ma io spero anche per una parte della popolazione di Mestrino, una occasione per imparare cos'è il PAT e cos'è un piano di interventi, ma non in senso accademico, ma per far vedere alle persone cosa significa linee preferenziali di sviluppo e cosa significa andare a costruire o a scegliere di costruire in un posto piuttosto che un altro. Capire cosa significa sottrarre un angolo di verde, perché magari poi lo vendiamo e abbiamo risorse per ampliare un'area verde più idonea. Cioè vorrei utilizzare, se l'amministrazione accetta questa sfida, questa occasione di questo piano interventi, che è il primo piano vero che facciamo dopo la scelta strategica, come un percorso propedeutico a far capire ai consiglieri comunali che poi quando torneremo all'approvazione della variante non ci guardiamo ancora intorno dicendo è una questione di tecnici, perché non lo è, e guardo soprattutto chi tecnico lo è e in consiglio comunale sa cosa significa, di individuali non ho nessuna proposta da fare. Il documento il nostro gruppo lo approverà perché credo che sia importante andare in questa direzione e ora riusciamo a mettere mano a una serie di situazioni. Chiedo anche in nome della trasparenza che viene citato nel documento a pagina 3, che questa trasparenza non sia ho pubblicato gli avvisi, come è d'obbligo fare, ma sia tutt'altro percorso. Quindi invito l'amministrazione comunale a cogliere positivamente l'invito che facciamo e ad essere lei stessa a fare una proposta nel prossimo consiglio, non questa sera. Se alla riunione dei capigruppo del prossimo incontro non ci sarà nessuna proposta, presenteremo una mozione. Grazie e buon lavoro.
Grazie consigliere Dalla Libera. Altri interventi, consigliere Pinto.
Grazie, buonasera a tutti e buonasera anche all'architetto, e anche io lo ringrazio per l'esposizione. Il titolo di questo punto all'ordine del giorno è documento programmatorio programmatico preliminare, quindi non esecutivo ma preliminare. Io su quello, se mi consentite, vorrei fare un commento, non tanto sull'aspetto squisitamente tecnico, nel quale più magari dettagliatamente per competenza e per esperienza ha trattato l'architetto. Noi peraltro come Movimento 5 Stelle, la correggo, non abbiamo alle spalle tutte le approvazioni delle varianti, perché siamo giovani come movimento all'interno, un po' meno come rappresentanza personale di gioventù, quindi non ci siamo cuccati tutte le precedenti. Noi siamo quelli, il sindaco e i consiglieri presenti, che abbiamo approvato all'inizio della legislatura le linee programmatiche di questa amministrazione. Le abbiamo approvate perché contenevano una serie di linee di indirizzo, diciamo così, che dissi all'epoca condividevamo. Aggiunsi che non avevano la forma grafica né era il nostro documento, perché erano scritti in maniera diversa da come le avremmo scritte noi, anche come immagine, dico, ma però insomma scrivevano delle cose che noi, sulle quali noi eravamo d'accordo, e quindi le abbiamo approvate, suscitando anche qualche sorpresa in taluni casi tra i consiglieri presenti. Le condividevamo al punto che nelle mozioni seguenti che abbiamo presentato in questo Consiglio citavamo le varie righe di quelle linee programmatiche, perché le mozioni che presentavamo seguivano l'indirizzo di quelle linee. Poi le mozioni ci venivano bocciate e è accaduto il paradosso che il rispetto di quelle linee programmatiche era nostro e non di chi le aveva proposte. Vabbè, sono dei casi. Nello specifico il documento presentato dal Sindaco, questo documento programmatorio, ha delle altre caratteristiche che secondo noi sono condivisibili. Ad esempio, quando si parla di chiarezza si scrive: il piano degli interventi è lo strumento di governo delle trasformazioni urbanistiche da attuare con il concorso di diversi soggetti operanti nel territorio. Come tale deve presentare una struttura ordinata ed un linguaggio comprensibile nelle priorità di interventi, negli elaborati grafici e nelle norme tecniche operative. Ecco, in questo caso specifico parliamo non solo di condivisione della scrittura, ma anche della modalità di scrittura. Siamo perfettamente d'accordo su questo. Quando si parla di trasparenza, lo citava poco fa il consigliere della Libera, cito testualmente: in coerenza con le indicazioni della legge si adotta un processo di elaborazione trasparente e aperto alla partecipazione e alle esigenze della cittadinanza. Saranno programmate occasioni di contatto e di confronto fra le scelte politiche e tecniche del piano e le esigenze locali, anche al fine di individuare le priorità sulle azioni da intraprendere. In particolare, gli obiettivi enunciati nel presente documento programmatico divengono punto di partenza del concreto rapporto di interazione tra amministrazione e cittadinanza. Quindi è per la conseguente fase di concertazione e conseguente sviluppo del progetto del territorio da spiegarsi attraverso accordi pubblici, bla bla bla. Quindi, l'architetto chiaramente parlava dal punto di vista tecnico sulla base dell'esperienza che sin qui c'è stata, cioè degli avvisi eccetera, ma in realtà il documento programmatico parla di ben altro. Parla di trasparenza, parla di occasioni di contatto e di controllo e di confronto tra amministrazione e cittadinanza, e noi siamo assolutamente d'accordo su questo, su quanto scritto qui. Siamo assolutamente d'accordo nel merito e nella forma. Faccio una piccola quindi osservazione: non parliamo solamente di avvisi, ma parliamo di confronto diretto con cittadini. È proprio il respiro nostro questo, sembra quasi sia stato scritto da un governo a 5 stelle questa frase, consentitemi la battuta. Si parla di qualità. La variante numero 5 affronterà i problemi urbanistici facendo corrispondere agli inevitabili incrementi dell'impegno del suolo un complessivo innalzamento della qualità. Sorretto in tale operazione anche l'analisi e valutazioni specialistiche che adesso si accompagnano, nonché lo studio di compatibilità idraulica, un po' ne parlava prima. Qui qualcosina avremmo da dire, noi ci abbiamo fatto anche una mozione su questo, bocciata. Si parla di inevitabili incrementi dell'impegno del suolo. Ora, se l'inevitabile incremento dell'impegno del suolo è l'esempio che ha fatto tra le righe l'architetto, cioè della stanza in più, l'ampliamento della singola casetta, è un discorso. Se inevitabile impegno del suolo significa complessi industriali nuovi, complessi commerciali nuovi, significa nuove vie Aquileia da qualche parte, noi avremo qualche dubbio su questo, visto che ci sono capannoni, abbandonati, ci sono case sfitte, ci sono situazioni che dovremmo valutare prima di andare avanti su questo tema. Per quanto riguarda la contabilità e la compatibilità idraulica, noi abbiamo anche posto un'interrogazione su questo l'anno scorso. E parlavamo di dimensionamento della rete fognaria rispetto agli eventi atmosferici importanti che anche l'anno scorso avevamo avuto come problema. Ad una prima risposta un po' evasiva del sindaco, la seconda invece fu più concreta, più diretta. Il sindaco mi rispose a quell'interrogazione: non si può affermare che la stessa, facendo riferimento alla rete fognaria, sia perfettamente dimensionata, perché per potersi esprimere è necessaria una verifica di tutta la rete ed in particolare di quei tratti realizzati molti anni fa. Purtroppo, come lei ben sa, per ragioni legate al patto di stabilità, questo comune al momento non può affidare nuovi incarichi professionali. Quindi, da un lato mi si dice che non è possibile verificare se l'attuale rete fognaria è sufficientemente dimensionata, dall'altro invece qui viene scritto che la compatibilità idraulica verrà verificata, quindi diciamo è un passo in avanti rispetto all'anno scorso. Cito ancora un'altra cosa: le trasformazioni urbanistiche che la presente variante andrà a programmare saranno orientate a privilegiare gli interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, in un'ottica di contenimento del consumo del suolo. Quindi 10 righe sotto quello che si parlava di incrementi del suolo, 10 righe sotto c'è un po' una smentita, si privilegia il recupero. Su questo siamo assolutamente d'accordo, valutiamo tutti i recuperi possibili politicamente parlando. Particolare attenzione sarà posta alle problematiche connesse alla sostenibilità energetica e alla costruzione della rete ecologica. Assolutamente d'accordo anche su questo. Ma mi piace ricordare la parte finale, e la cito anche questa perché è davvero interessante. Tali obiettivi verranno perseguiti dalla variante con il coinvolgimento e la consultazione dei cittadini, con il coinvolgimento e la consultazione dei cittadini, delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni portatrici di rilevanti interessi sul territorio ed interessi diffusi, nonché dei gestori dei servizi pubblici, eccetera, eccetera, eccetera. Qui e si parla di condivisione oltre che di consultazione. Anche questo siamo assolutamente d'accordo. Quindi, per terminare questo incontro, ma ricordando la premessa che ho fatto, cioè che noi abbiamo approvato delle linee programmatiche che poi non sono state messe in pratica, questa volta, sull'esperienza di questo anno e mezzo di Consiglio Comunale, noi non approveremo questo piano, ma nemmeno lo bocceremo, perché scrive un sacco di cose sulle quali siamo d'accordo. Noi semplicemente rimarremo in attesa. Si parla di piano preliminare, si parla di progetto preliminare, poi il preliminare di solito diventa esecutivo, no? Lo verifichiamo in corso d'opera se il preliminare diventa esecutivo, e se il preliminare diventa esecutivo nella forma e nella sostanza in cui è stato scritto questo piano programmatico, noi non avremo alcun dubbio. E siamo così, perché quando siamo d'accordo lo affermiamo senza nessun tipo di problema sul chi esprime quella cosa sul piano sul quale siamo d'accordo. Noi ci alzeremo e applauderemo la realizzazione del piano preliminare così come è stata scritta e applauderemo il sindaco. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passerei alla dichiarazione di voto. Gruppo di maggioranza.
Gruppo di maggioranza vota a favore.
Il gruppo Vivi il Mestrino vota a favore.
Il gruppo Movimento 5 Stelle vota astensione d'attesa, chiamiamola così.
Passiamo quindi alla votazione, voti a favore. Astenuti. Il Consiglio approva. Ringraziamo l'architetto Capochin e l'architetto Pacagnella per essere intervenuti. Grazie e arrivederci, buona serata. Terzo punto, esame ed approvazione e rendiconto della gestione esercizio finanziario 2014. Passo la parola all'assessore Piazza. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, penso di poter essere breve perché noi qui stiamo praticamente discutendo il rendiconto della gestione dell'esercizio 2014, il bilancio di previsione l'abbiamo discusso in sede di verifica degli equilibri e anche in sede di assestamento. Non ci sono state particolarità di rilievo per quanto riguarda l'anno 2014, abbiamo la spending review che continua a spingere in negativo per quanto riguarda l'entrata degli enti locali, del Comune di Mestrino ha pesato parecchio. Quindi sostanzialmente in una situazione abbastanza stabile di spesa, perché abbiamo ridotto all'osso quella che è la spesa corrente, abbiamo cercato a questo punto la copertura in entrata attraverso l'imposizione, i mutasi e le addizionali. Il fondo di solidarietà ovviamente ha avuto sempre i soliti decrementi che sembra che anche quest'anno con il bilancio di previsione vedremo in maniera anche abbastanza consistente. Per quanto riguarda i trasferimenti anche regionali, visto che anche la regione soffre delle stesse problematiche finanziarie di tutti gli enti locali, anche la regione ha tagliato in maniera considerevole quelli che erano i trasferimenti al comune. L'entrata extra tributaria, noi per quanto riguarda tutte quelle che sono i servizi che il cittadino paga, abbiamo cercato di mantenerli sempre stabili e quindi non incrementare il costo a carico del cittadino. E per quanto riguarda le alienazioni, nel corso del 2014 si è provveduto ad alienare un'area ERP, quella del piano attuativo Levi, in previsione c'erano entrati 101.000 euro, si è attestata invece in 99.598 euro. Non ci sono stati proventi da concessioni 99ennali che avevamo pensato potessero portare qualche risorsa al comune per quanto riguarda le concessioni cimiteriali. Sì. I contributi in conto capitale degli enti del settore pubblico sono stati di 100.000 euro, è un contributo della Regione Veneto per rinnovo di spazi pubblici urbani e opere stradali, e di 15.000 euro è stato invece un contributo della Regione Veneto per progetto Veneto Wi-Fi Free. E per quanto riguarda gli oneri, ormai lo sappiamo perché ci siamo attestati indicativamente intorno ai 300.000 euro l'anno, e al di sopra di quelli, analizzando dal 2007 in poi, non si è mai riusciti a salire in maniera considerevole. Per quanto riguarda le spese, di conseguenza c'è stata una riduzione di quelle che sono le spese per il personale, ma sono sempre comunque riduzioni abbastanza limitate e se si fa un'analisi di quelli che sono gli impegni dal 2010 al 2014, quindi prendendo un quinquennio, vediamo che tendenzialmente la spesa è passata da 3.900.000 ai 4.100.000, ma si è sempre assestata sui 4.200.000, 4.300.000, 4.100.000. Quindi significa che sostanzialmente, a parere dell'amministrazione e dalle verifiche dell'amministrazione, siamo arrivati tendenzialmente a una situazione statica per quanto riguarda la spesa, nel senso che per quanto si riesca a razionalizzare in alcuni capitoli abbiamo la spesa sul sociale che continua ad incrementare perché il peso, perché vista la situazione di sempre più famiglie in grossa difficoltà, la spesa per il sociale continua ad essere incrementata per cercare di far fronte e aiutare situazioni che a volte arrivano all'indigenza. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, si attestano intorno ai 600.000 euro e sono state finanziate attraverso i proventi da edificabilità dei suoli, l'alienazione della RERP di cui si diceva prima, un contributo per i certificati bianchi, contributo da Regione Veneto, contributo e l'utilizzo dell'avanzo, di parte dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2013. Questo ha portato a adeguare la rete informatica, o parzialmente adeguare e in via di adeguamento la rete informatica degli uffici comunali, ha permesso di dare degli incarichi, uno per la variante al piano interventi, poi per il preliminare per l'ampliamento della scuola elementare Don Bosco, la riqualificazione del centro storico di Arlesida, interventi presso il parco Bapi, realizzazione del progetto Wi-Fi Free. Sono stati trasferiti quote di oneri alle parrocchie e poi è stata fatta un'implementazione di impianti di pubblica illuminazione. Peraltro, per quanto riguarda le spese per utenze, abbiamo avuto delle riduzioni un po' per quello che è stata l'attenzione a cercare quelli che potevano essere i migliori contratti, un po' anche per il costante incremento del LED che ha fatto questa amministrazione, che ha sostanzialmente portato a dei risparmi. Poi sono stati fatti trasferimenti da parrocchia di Lissaro di quota di oneri di urbanizzazione secondaria per un importo di 43.000 euro, manutenzione straordinaria agli impianti delle scuole, termo idraulici e la realizzazione di nuove fermate sulla statale 11, insomma tutta una serie di interventi finanziati come avevo detto prima. Per quanto riguarda il patto di stabilità, è attestato che è stato rispettato e non ci sono problematiche, e chiaramente continua a pesare in maniera insistente su quelle che possono essere le scelte dal punto di vista sia della spesa in conto capitale che anche della spesa corrente. Questo è quanto.
Grazie Assessore Piazza, apro quindi la discussione, interventi, Consigliere Menallo.
Grazie Presidente, e io mi rivolgo all'Assessore Piazza per ringraziarlo della rapidità e della concretezza del suo intervento. Non vorrei essere nei suoi panni però nel fare il prossimo bilancio. Ho apprezzato molto alcuni dei chiarimenti che ha dato su quelle che lui riteneva le voci più importanti, più rilevanti. Io però ho una serie di domande, non le 25 dell'anno passato, solo 4 quest'anno, quindi le faccio uno sconto. La prima riguarda proprio sono proprio cose che alcune non le ho capite, di altre ritengo che sia necessario un chiarimento, non tanto per me quanto per il Consiglio e per i cittadini che dovessero poi leggere le delibere verbali. Allora, dicevo che la prima riguarda i servizi a domanda individuale. E a pagina 8 della relazione si legge che per il trasporto scolastico sono stati ricavati 28.800 euro circa, a fronte di una spesa totale di 134.218, cioè il 20% è l'incidenza della partecipazione del cittadino. Per quanto riguarda, sempre a pagina 8, per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi, che vengono classificati, se non ho capito male, come servizi a domanda individuale anch'essi, si parla di una quota di 61.149 incassati a fronte di una spesa di 161.551, che corrisponde al 37% della partecipazione dei privati. La somma delle due voci dà una percentuale del 30%, che sarebbe inferiore al complessivo 36% stabilito dalla legge. Le chiedo, ci sono altri servizi rilevanti a domanda individuale che vi hanno permesso di innalzare la quota di partecipazione dei cittadini, oppure no? Siamo fuori. Un attimo, le faccio le altre due domandine e poi finisco subito. E un'altra curiosità, pagina 8 della relazione, dove si parla di canoni annuali, a parte le solite cifre ridicole date dalla posta e dall'ambulatorio medico, ho notato che c'è una cifra di 1.500 euro per affitto di terreni e impianti sportivi, ecco, non capisco a che cosa si possa riferire. Per quanto riguarda la funzione del settore sociale, ecco, questa è un'altra questione, questa è più importante. Io ho molto apprezzato quello che lei diceva poco fa, noi spendiamo molto per il settore sociale, effettivamente la percentuale credo che sia la seconda dopo quella del personale, insomma siamo sul 33-34% se non ricordo male, però mi ha colpito una cosa che non mi so spiegare, per cui le chiedo veramente una spiegazione. Pagina 12, per la funzione del settore sociale si parla di una previsione definitiva di 1.181.924 euro, la somma effettivamente impegnata è di 997.000 euro, c'è una differenza di 184.000 euro. Quando poi si va a vedere nel conto di bilancio le voci corrispondenti, lì si trova addirittura una differenza di 240.000 euro. Le chiedo se ho capito male io o se effettivamente non avete impegnato tutta la somma disponibile. A pagina 15 della relazione vi segnalo che c'è un errore, perché c'è una cifra che non si capisce a proposito di le voci di attivo delle mobilizzazioni materiali, che è stata incrementata del valore dei beni mobili acquisiti nel corso del 2014 per euro 32.6204,61, non si capisce se sono 32.000 o 326.000, questo è un errore di stampa evidentemente. Per concludere, l'ultima domanda, pagina 15. Credo che siano 32.000, visto non 326.000. No, l'incremento del valore non sono state spese 300.000 euro di beni immobili, no, di beni mobili, scusate. Ultimissima domanda, cultura e biblioteca. Le chiedo se ci può illustrare a che cosa si riferiscono gli 8.700 euro che sono illustrati a pagina 63 del conto di bilancio, a pagina 20 della relazione, a pagina 63 del conto di bilancio, a che cosa si riferiscono, visto che genericamente è scritto per attività culturali e ricreative. Il senso di queste, volevo concludere dicendo che il senso di queste domande è un po' una curiosità, ma è anche un desiderio di chiarezza, non tanto per me quanto per i cittadini, perché ovviamente su un conto consuntivo non si può entrare nel merito delle cifre, perché sono sicuramente corrette, però i criteri di utilizzazione, cosa c'è dietro, forse alcune volte andrebbero più esplicitate. Grazie.
Grazie consigliere Menallo. Assessore.
Sì, rispondo subito, perché sostanzialmente dare risposta, per esempio, di una macro area, quindi prendiamo gli 8.100 euro attività culturali, dove dentro ci possono essere diversi mastri, ritengo sia impossibile dare una risposta in questo momento, perché quando vi viene consegnato il materiale avete del tempo per verificare quelli che sono i numeri, e qualora ci fosse un numero particolare nel quale voi volete avere una spiegazione, ci siamo anche trovati in riunione capigruppo, se mi dite cosa volete sapere io posso anche spulciare e capire come si sia formato quel numero. Adesso in questo momento anche il bilancio della mia stessa società, ci sono dei mastri dove onestamente faccio fatica a capire se non vado a vedere esattamente quali sono le spese, quindi ritengo sia sostanzialmente impossibile dire che cosa ci sia dentro agli 8.100. Per quanto riguarda il canone annuale dell'affitto del terreno, adesso io non ho in mano tutti i contratti per tutte le locazioni, e quindi sostanzialmente anche questa ritengo sia una domanda abbastanza puntuale. gli impegni diversi da quello che è stato accertato, eccetera. Allora, noi partiamo da un bilancio dove abbiamo una previsione, abbiamo degli assestamenti, poi abbiamo quello che effettivamente è stato accertato, quindi speso fino adesso, poi ci saranno dei residui che poi comunque verranno riaccertati con le nuove contabilità, sarà tutto diverso, ne abbiamo parlato anche in sede di capigruppo, quindi le differenze che io posso avere, gli scostamenti, possono essere perché non ho ancora completamente pagato oppure ho impegnato meno di quello che avevo previsto. Ecco, quindi evidentemente ho impegnato meno di quello che avevo previsto, perché io posso fare comunque una previsione, poi se determinate spese non mi si vengono a realizzare perché io avevo previsto per esempio di spendere 10 per l'assistenza di soggetti disabili, poi se non ho avuto richieste probabilmente quei 10 sono rimasti non impegnati. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, io direi che i servizi a domanda individuale sono da 7 anni che non hanno nessun tipo di aumento, perché noi abbiamo sempre ritenuto di riuscire in qualche modo a coprire quello che era la necessità di spesa con le risorse del comune, e abbiamo cercato di fare in modo che per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda il trasporto scolastico, eccetera, ci fosse copertura il più possibile da parte del comune. Quindi se avete domande particolarmente puntuali sulla costruzione di un determinato valore, prego farmelo sapere prima, perché anche la riunione del capigruppo avrebbe potuto servire anche a questo.
Grazie assessore Piazza. Altri interventi? Consigliere.
Buonasera a tutti. Non me ne voglia assessore se anch'io non faccio le 21 domande che mancavano al consigliere Menallo. Faccio anch'io delle considerazioni, magari se riusciamo proviamo a dare anche ad avere una risposta. Innanzitutto io volevo evidenziare come alcune azioni amministrative che vengono certificate in questo bilancio, evidenziarle proprio in maniera trasparente. Faccio una premessa sin da subito: se mi trovassi al vostro posto ad amministrare questo territorio, il rispetto del patto di stabilità, ma è proprio inteso come, secondo me è proprio imprescindibile, cioè è fondamentale, essenziale, obbligatorio. Questo per fuorviare qualsiasi dubbio su quella che è anche l'azione politica di un'amministrazione. Il rispetto del patto di stabilità presuppone un'attenta gestione delle risorse e dei servizi. Il risultato dell'amministrazione dell'esercizio 2014 presenta un avanzo di 331.495,47, certificato anche dal revisore dei conti. Quando vado a vedere un attimino appunto questa tabella, pagina 6 della relazione del revisore dei conti, vedo anche come successivamente si possono indicare le modalità di utilizzo di questo avanzo di amministrazione. Scorso la tabella e vedo in particolare ovviamente l'estinzione anticipata dei prestiti di 200.000 euro e poi un impegno, un cosiddetto spesa in conto capitale, per una differenza pari a 102.000 euro. La mia curiosità mi ha portato ovviamente ad andare avanti e vedere un attimino come queste spese di investimento potrebbero essere anche utilizzate, cioè anzi questo utilizzo nel corso dell'esercizio 2014 come potrebbe essere utilizzato. E potrebbe essere utilizzato per la copertura di debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli edifici e l'equilibrio di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di investimento, in finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, e questo mi piacerebbe magari capire cosa significa spese correnti a carattere non permanente, e per l'estinzione anticipata dei prestiti. Allora, qui abbiamo già focalizzato due cose. Abbiamo già fatto un'operazione, abbiamo parzialmente estinto un prestito, l'abbiamo certificato in quella tabella. se vado a vedere la tabella del bilancio delle spese cosiddette in conto capitale, le ha prima descritte anche lei, abbiamo una serie di spese che sono descritte, le ha citate anche lei, ma sulle quali mi piacerebbe avere una spiegazione un attimino più completa. Per esempio, visto che mi vede sempre abbastanza impegnato, vorrei capire questo incarico di riqualificazione del centro storico di Arlesega un qualcosa di più. Vedremo, ho capito, è una domanda che pesa, io vorrei vedere un attimino di più oltre le cifre, io vorrei vedere attuato un qualcosa. Mi piacerebbe poi avere una spiegazione circa un'altra voce che mi è apparsa un attimino così da individuare sul trasferimento alla parrocchia di Rissaro delle quote e oneri di urbanizzazione secondaria, cosa nello specifico si intende per questo trasferimento e cosa andiamo un attimino a declinare. Allora, è vero che queste spese di investimento il legislatore non ha mai associato ad esso una definizione chiara ed esaustiva, lasciando molta discrezionalità ed interpretazione agli operatori circa la tipologia di spesa. Solo con l'emanazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile è stato possibile avere una definizione di spesa di investimento intesa come impiego di risorse finanziarie in fattori pluriennali soggetti ad ammortamento. Quindi è bene precisare quindi che si possono, quali possono essere le spese in conto capitale, e voi con questa tabella le avete proprio definite: l'acquisizione di beni immobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche, incarichi professionali esterni. Ecco la mia domanda, quando le faccio e le dico: d'accordo, vedo questa parziale, questo incarico del progetto, benissimo, è un incarico, avremo mai la luce a questo progetto? Quando vedremo questo progetto? I cittadini sono informati? Ci siamo lasciati tanto tempo fa con un progetto preliminare. A questo punto quindi gli ho chiesto una spiegazione, magari appunto non sintetica, delle spese in conto capitale che sono citate a pagina 14. Poi, se non ricordo male, quando abbiamo approvato in sede di previsione di bilancio, di previsione, abbiamo parlato del tributo sui servizi indivisibili TASI, il cui gettito accertato è stato superiore rispetto alla previsione, di poco, ma lo è stato, come pure per il tributo ICI, anche qui di poco, però sostanzialmente una differenza in positivo c'è stata. Allora, i dati, se si ricorda proprio in occasione di quel consiglio comunale, i dati che eravamo in possesso non erano completi per la verità, però non avevano una grafica residenziale completa, ci indicavano un peso fiscale piuttosto consistente su quegli immobili statualmente classificati in fascia media, ma che hanno avuto diritto, ma che non hanno, chiedo scusa, avuto diritto a nessuna detrazione e senza magari tenere conto di particolari situazioni di difficoltà. Voglio capire, questa differenza di gettito che non era stata preventivata è motivata per questa classificazione un attimino sommaria o quali sono le motivazioni per una differenza magari parziale ma che comunque si è vista a bilancio? Poi un aspetto che è magari banale, è un aspetto banalissimo, questo comune applica un'imposta di pubblicità tra le più alte nel nostro territorio rispetto ad altri comuni. E in particolare le associazioni, per esempio, che non hanno le associazioni no profit, che magari non sono sponsorizzate da sponsor privati o altri partecipati, insomma, trovano veramente difficoltà da questo punto di vista. Ma le faccio magari sorridere, ma anche la semplice epigrafe, che è soggetta a un'imposta, rispetto ad altri comuni, si fa notare. Abbiamo un'entrata per quanto riguarda che è certificata che intorno ai 71.000 euro se non erro, però risulta un comune che è tra i più, diciamo, purtroppo cari, chiamiamolo così. Anch'io faccio un'osservazione sul trasporto scolastico, perché risulta una voce sul bilancio che incide in maniera sostanziale, l'ha già fatto notare il consigliere Menallo, la partecipazione delle famiglie ancora parziale, e il servizio, lo sa bene l'assessore Fiorindo, ha presentato anche quest'anno sotto l'aspetto della sicurezza, la sicurezza riferita ai mezzi, che sono ovviamente dati in gestione ad una società che ha vinto l'appalto, delle criticità in corso d'anno. Il nuovo bando pubblico non so quando avrà una scadenza, oppure se è triennale, biennale, questo non l'ho verificato, dovrà tenere conto però per il prossimo anno scolastico, questo credo che l'assessore Fiorindo lo sa molto bene, della nuova organizzazione scolastica, perché è vero che quest'anno certifichiamo il bilancio 2014, quello che riguarda un po' appunto anche la passata parzialmente presenza nell'anno scolastico in corso, però il nuovo anno partirà con un sabato che avrà veramente molto meno ragazzi presenti a scuola, perché le elementari, lo sapete bene, non saranno più presenti nel plesso scolastico, e parzialmente anche le scuole di secondo grado, le scuole medie. Funzione, viabilità e pubblica illuminazione. Io non ho potuto fare a meno di osservare come ci siano state diverse spese per quanto riguarda la fornitura della ghiaia, la fresatura, opere in generale. La stessa illuminazione, nonostante abbia avuto degli interventi massicci di riqualificazione, continua a pesare in maniera abbastanza consistente, e questo magari mi piacerebbe capire, perché abbiamo voluto fare degli investimenti con virtuosismo, però la voce è quasi simile al 2013. E per quanto riguarda il territorio e l'ambiente, vedo anche qui che ci sono delle funzioni o dei servizi, in particolare la deragitazione, la pulizia delle caditoie, il recupero, mantenimento cani randaggi, intervento bonifica fiume Ceresone, e una in particolare che mi piacerebbe solamente avere una spiegazione, l'indagine ambientale su fossati lungo le strade comunali. Io non vado a sindacare l'importo, i 4.000 euro, mi piacerebbe capire qual è stato l'intervento, cosa significa indagine ambientale su fossati lungo le strade comunali. Non vado a indagare su quello che è un po' l'aspetto del conteggio. Avete operato, dicevo all'inizio, con un'ordinaria gestione, perché tale si può fare, però io non riesco a vedere come mai sotto certi aspetti non prendiamo in considerazione quelle che sono anche le considerazioni fatte anche dal commissario straordinario, dottor Portarelli, in spending review, di prendere in considerazione l'unione di alcuni servizi, per andare a trovare magari un servizio appunto in comunione con altri comuni ad un prezzo nettamente inferiore, e ovviamente trovare anche questo vantaggio. Io le ho fatto diverse domande non specifiche, perché non vado proprio a sindacare l'importo, ma sono delle spiegazioni che magari ai cittadini, visto che ce le chiedono, possiamo magari darle in maniera un attimino più esaustiva, se conosciamo quantomeno i contenuti dei titoli. Grazie assessore.
Grazie consigliere Gottardo, lei assessore la parola.
Ma mi sembra che un sacco di interventi siano più discutibili in sede di bilancio di previsione piuttosto che in bilancio consuntivo, perché qui stiamo parlando di un conto relativo a 2014, dove se cominciamo a parlare di trasporto scolastico, il costo per il prossimo esercizio eccetera, entriamo in un campo che riguarda ben poco, penso, quello che è stato. Ne possiamo discutere, vabbè, ne abbiamo già discusso, però del costo del servizio di trasporto scolastico in consigli passati, abbiamo già discusso quelle che erano le funzioni di illuminazione, ne abbiamo già discusso. Allora è chiaro che, se probabilmente guarda anche le sue bollette, se prende il 2013 a oggi, forse ha cercato di risparmiare a casa, ma probabilmente sono aumentate lo stesso. Perché? Perché il costo dell'energia comunque è aumentato. Tra l'altro, se noi invece che avere due lampioni adesso ne abbiamo tre, anche se sono a LED, forse non abbiamo lo stesso decremento che ci si aspetta, perché comunque abbiamo anche aumentato magari la rete di illuminazione. Per quanto riguarda poi il discorso della... vado veloce perché era talmente ampio il suo intervento che l'avanzo di gestione, i 330.000 euro, è un avanzo abbastanza normale, naturale, che si viene a creare molto spesso anche da una gestione di residui, nel senso che comunque in un bilancio che mi muove più di 4-5 milioni di euro, arrivare a 300.000 euro di avanzo ritengo sia una gestione abbastanza oculata, perché non mi sembra sia un importo consistente. Primo, secondo, con l'avanzo posso fare un sacco di cose, sì, è vero, posso estinguere mutui, posso fare spese in conto capitale, posso fare finanziamento di spesa corrente, posso coprire debiti fuori bilancio. Allora, debiti fuori bilancio non ne abbiamo. Coprire spesa corrente abbiamo un problema, mi peso sul patto di stabilità, e sarebbe bello che quando facciamo le riunioni di capigruppo e abbiamo parlato proprio di cosa si può fare con l'avanzo di gestione, poi fosse riportato all'interno del vostro gruppo, perché abbiamo proprio parlato in maniera anche abbastanza esaustiva, ritengo, di come funziona il patto di stabilità rispetto a quello che è l'avanzo di bilancio. L'incarico ad Arlesega, è stato fatto un incarico perché adesso entro fine anno tutto quello che è l'opera di Arlesega dovrebbe essere realizzata e completamente finita. Per quanto riguarda la TASI, le differenze di gettito, insomma, è stata una previsione quella che avevamo fatto noi, è stata una previsione in base a delle banche dati che chiaramente tale previsione non poteva essere puntuale, e sbagliare di qualche decina di migliaia di euro su un importo di, mi sembra, 900.000 euro circa, mi sembra ci siamo arrivati anche abbastanza vicini. Adesso era una previsione su dei dati statistici, quindi ritengo siamo arrivati anche abbastanza vicini. Non so se mi sono dimenticato, l'imposta di pubblicità è la più alta di altri comuni, vorrei avere degli esempi, delle comparazioni, perché non mi risulta, in quanto io ho clienti che pagano imposte di pubblicità in altri comuni e non mi risulta la nostra sia più cara. Comunque, se abbiamo delle comparazioni ci fate sapere e provvederemo a fare delle verifiche. Poi non ho capito cosa voleva sapere in relazione alle... non ho capito cosa voleva sapere sull'ambiente e viabilità. Indagine fossati comunali?
Sì, chiedo scusa, non sapevo se potevo intervenire.
Perché...
posso intervenire?
Presidente? Prego, consigliere Gottardo.
Allora, siccome ci sono da fare degli interventi su determinati, su alcuni tratti di fossato, si possono fare determinati interventi solo se prima abbiamo un'indagine di quello che è l'intervento, l'esame. E mi diceva l'assessore all'ambiente che costa circa 1000 euro solo l'indagine parziale di un fosso, quindi sicuramente è relativo a quello. L'unione.
Sono indagini di carattere ambientale, quindi
sì.
Cioè, se tu decidi di scavare un fossato, devi per forza fare analizzare il terreno, non puoi più fare questa operazione se non fai fare questo esame che costa 1000 euro, se robe veramente. Però bisogna farlo, perché non si può spostare il terreno, vero?
Sì, sono indagini ambientali per la sistemazione dei fossi, degli scogli, eccetera, obbligatorie. Quindi per l'escavazione prima bisogna fare l'indagine, Dopodiché l'asportato, come si faceva una volta, viene buttato a fianco dei fossi, ma se è compatibile sì, se no deve essere smaltito.
Un ultimo intervento sull'unione di servizi. Sì, noi qui vicino abbiamo un'unione che ad oggi sembra stia creando più problemi che virtù, perché si sente da più parti che uno per problematiche anche di legge determinati comuni hanno dovuto creare le unioni, ma ci sono dei buchi normativi per i quali poi la fruibilità dell'unione stessa risulta abbastanza difficile, comportando o disservizi o addirittura costi superiori. Quindi momentaneamente rimaniamo in attesa che la normativa sia più compiuta e più puntuale.
Grazie assessore Piazza. Consigliere Pinto.
Grazie. Ma noi in realtà come Movimento 5 Stelle abbiamo poco da aggiungere rispetto a quanto abbiamo già detto in passato sul tema bilancio, che sia previsionale o che sia consultivo. Abbiamo poco da aggiungere perché siamo profondamente convinti che sostanzialmente il Consiglio Comunale non sia sede opportuna per porgere all'assessore competente quesiti di natura tecnica. Quindi siamo voce fuori dal coro come minoranza da questo punto di vista, non le porremo domande tecniche. Il bilancio è sì un documento matematico-finanziario, ma è anche un documento, politico, diciamo, un documento di indirizzo politico di chi amministra. Noi abbiamo ricevuto alle elezioni un numero sufficiente di voti per consentirci la presenza in questo Consiglio Comunale, ma non certamente quelli necessari per il governo. Però noi rappresentiamo una parte di cittadini di Mestrino, più o meno ampia a seconda di che tipo di elezioni si vanno a fare, dalle nazionali rispetto alle locali, rappresentiamo una parte di popolazione che crede in un modo diverso di gestione anche amministrativa del territorio. E noi cerchiamo, indipendentemente dalla nostra posizione di minoranza o meno in questo Consiglio Comunale, di portare avanti quello che è il mandato che sono dato i cittadini che ci hanno votato, e avevamo presentato un programma elettorale su questo. Siamo minoranza e noi andiamo avanti su quel programma elettorale sapendo che più delle volte non è condiviso. Il nostro programma in tema di soldi, diciamo così, che ci vengono presi dalle tasche, parlava molto chiaro sia in tema di gestione amministrativa dei costi di gestione del comune. Abbiamo parlato, l'ho ricordato più volte in questo consiglio, lo ricordo ancora, di ufficio acquisti, diciamo, del comune gestito come un'azienda privata, e quindi abbiamo dovuto votare contro quando questa amministrazione ha deciso che la gestione degli appalti, ad esempio, viene affidata alla provincia. Nel merito e nella sostanza, la provincia ci avete raccontato che non esiste, dicevo, e adesso gestisce i soldi anche dei cittadini. Abbiamo votato contro la riqualificazione energetica, che ha seguito più o meno lo stesso principio. Lei parlava di LED 2, 3 o meno, in teoria si andrebbe a spendere meno, in teoria secondo quel piano. Uscendo dal bilancio parlando dei rifiuti, noi eravamo per la gara a parità di condizioni, mettere in competizione tante aziende, non per l'affidamento e per il monopolio di Stato, che è un po' più sinistro, diciamo, come ideale rispetto a quello che rappresentate voi in teoria. Invece voi vi fidate ad ETA per 20 anni. Il nostro mandato, il nostro programma prevedeva anche una condivisione con i cittadini della gestione dei soldi, e quindi ecco perché abbiamo presentato in questo Consiglio Comunale il bilancio partecipato. L'avete bocciato, ma per noi, che continuiamo a sognare, è una rappresentazione diversa di presentazione del bilancio. A voi non frega nulla in realtà che noi approviamo o meno, che noi esprimiamo o meno un pensiero su questo punto dell'ordine del giorno, perché se interessasse qualcosa non portereste questi documenti, sia che essi siano di previsione o a consuntivo, non portereste il documento a pacchetto chiuso, non sarebbe gestito 15 giorni prima, 20, quello che la legge prevede, ti arriva la notizia, il bilancio è dentro il sito, oppure fatti fare una copia cartacea e poi lo si approva. No, di solito se ci fosse volontà di condivisione, alcune scelte di natura politica, non squisitamente analitico-matematico-finanziaria, andrebbero condivise. Non volete condividerle con la rappresentanza politica in consiglio comunale, ma non me ne può fregare di meno, voglio dire, si condividono con la cittadinanza tutta, ci sono moltissime amministrazioni che per esempio il bilancio lo presentano pubblicamente, fanno incontri pubblici, ci sono molte altre che condividono determinate scelte, non occorre chiamarlo bilancio partecipativo, occorre chiamarlo incontro con i cittadini con tema una qualsiasi cosa. Queste cose qui a Mestrino non si fanno, sono tabù. Non vi nascondo, apro e chiudo una parentesi, che in questi giorni ho avuto molti contatti, più di quelli che ho di solito, con rappresentanze nostre nelle varie amministrazioni venete. E tutti quanti ci troviamo in questo momento di fronte al tema della, questo qua insomma, perché più o meno vengono portati tutti in consiglio comunale, no? Ci sono varie esperienze. Ci sono vari tipi di rapporti con l'amministrazione, ci sono varie sensibilità delle amministrazioni all'ascolto o meno di problematiche che il movimento può portare, però sono abbastanza pecora nera, mosca bianca, chiamiamola come volete, quando io ascolto gli altri, bene, abbiamo parlato in commissione, il sindaco mi ha detto che però questa cosa, io dico, la commissione bilancio a Mestrino non c'è, mi guardano e mi dicono, ma quanti abitanti ha Mestrino? 11.000, ma chi lo amministra Mestrino? Voi. Qui non si parla di commissione bilancio, ma se la commissione vi riporta a schemi vecchi, ideologici, di quelle assemblee dove si discute del sesso degli angeli molto più vicine, diciamo voi come ideologia, non chiamiamole commissioni, ma però secondo noi l'importanza dell'incontro con i cittadini, l'importanza della condivisione di scelte, l'importanza se non altro di far sapere ai cittadini perché fate queste scelte, è fondamentale, è fondamentale. Vede, quando parlavo di antipodi, quando si parla di rosso-nero, nero-bianco più che rosso-nero, perché ormai rosso-nero con le scelte che sta facendo Renzi si stanno fondendo bene, no? Quando si parla di antipodi, parliamo proprio di Piazza Pinton in questo caso, mi consenta di personalizzare, quando lei dice fatemi delle domande e io vi darò delle risposte, no! Assessore Piazza, non funziona così per quanto naturalmente riguarda. Lei convoca i cittadini, lei spiega ai cittadini perché determinate scelte si fanno e o non si fanno. Lei spiega questo, non è il cittadino che deve venire a lei bussare o il consigliere comunale e le fa delle domande e gentilmente poi la ringrazia anche perché lei consente di dare delle risposte. Non funziona così, perlomeno secondo quelli che sono gli ideali che io ho dentro. Chiaramente non sono i suoi e non mi permetterei mai di cercare di convincerla vista la distanza che c'è. Però voglio avere anche un pensiero positivo. C'è un avanzo di bilancio, si parlava poco fa, no? Lei ce l'ha spiegato con cortesia come funziona durante la capogruppo, lo ricordava poco fa. Il revisore suggerisce che questo avanzo di bilancio deve essere usato per il finanziamento di spese di investimento, limitando in tal modo il ricorso di bla bla bla. Allora, lei ci ha spiegato che questi 300.000 euro in realtà sono una parte per una cosa che non si può parlare, una bla bla. Quanto resta che è possibile decidere a discrezione della maggioranza, a discrezione sua o comunque di chi decide, quanto resta? Restano 1.000 euro, 500 euro, sto chiaramente buttandola, c'è una fetta a discrezione dell'amministrazione, giusto? No, c'è, indubbiamente c'è. Ecco, allora il mio pensiero positivo è questo, ed è una sorta di supplica più che una sfida a questa amministrazione. Cominciamo con questa piccola fetta, condividiamola con i cittadini. Sono assolutamente convinto che quando si parla di soldi è un argomento assolutamente molto sensibile ai cittadini. Facciamo una riunione con i cittadini, pubblicizziamola bene, riempiamo questa sala, si siede il sindaco, si siede lei. E dice, abbiamo questa roba qua da spendere in più, o da spendere verso questo o quest'altro tema, cosa ne pensate? Che altre idee ci sono? È un tentativo di ampliare questa scarsa educazione civica, scarsa educazione del cittadino verso l'interesse pubblico. Non sarebbe questa cosa una vittoria di chi la pensa come noi, sarebbe una vittoria del rispetto verso il cittadino. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Assessore Piazza.
Allora, prendo atto che siamo agli antipodi, anche probabilmente in alcuni momenti anche come ideali. Tutto l'avanzo
è a discrezione dell'amministrazione, ok, e eventualmente di tutto il consiglio, non lo so, in relazione a quello che è l'utilizzo. Sicuramente l'unica cosa che l'amministrazione assolutamente vuole è che l'avanzo non mi vada in nessun modo a pesare sul patto di stabilità. Pertanto, che io lo utilizzi per spese di investimento, queste comunque verranno fatte e pagate soltanto se questo non mi comporta problematiche in tema di patto di stabilità. Andare a spiegare al cittadino che molto spesso è poco interessato di come funziona il patto di stabilità e andare a spiegare che se abbiamo a disposizione 300.000 euro, noi li dobbiamo investire per sistemare la scuola e poi però gli devo raccontare tutta la storiella del patto di stabilità e fargli capire, e spesso non gliene frega nulla di capirlo, che la scuola comunque non la posso fare perché io ho finanziato, ma se non ho dei soldi che mi entrano da disinvestimenti oppure da contributi che però entrino nell'anno e li devo spendere nell'anno, eccetera, di tutta quella storia al cittadino non gliene frega niente. Okay? Quindi nel momento in cui io ho il cittadino qui e tutti contenti, siamo felici perché abbiamo finanziato un pezzettino di scuola che tutti volevano, poi alla fine non glielo faccio. Quindi noi sappiamo che i cittadini vorrebbero che fosse fatto qualche intervento sulla scuola, cerchiamo di farlo usando l'avanzo, usando tutte le nostre possibilità per arrivare al fine, ok, senza dover spiegare tutti i tecnicismi per arrivare a quel fine, perché tante volte ci siamo trovati negli ultimi anni, soprattutto quando siamo arrivati con un bilancio che sostanzialmente è strozzato, siamo arrivati a decidere di fare qualcosa e non poterla fare, e quindi ogni volta all'ultimo momento cercare scorciatoie, cercare delle vie per riuscire in qualche maniera, con variazioni di bilancio, spostando le scelte di qua e di là, a cercare di risolvere i problemi comunque della cittadinanza e non dell'amministrazione.
Grazie Assessore Piazza. Ci sono altri interventi? Passare quindi alla dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza vota a favore.
Il gruppo Vivi Mestrino vota contrario. Noi siamo convinti che il bilancio consuntivo non sia solo un'occasione ragionieristica, sia un'occasione per ascoltare dai singoli assessori come si è chiuso l'anno e quali sono gli obiettivi e i risultati raggiunti. Lo sosteniamo spesso con convinzione e questo sistematicamente non viene fatto. Il bilancio consuntivo, secondo noi, è l'occasione per dimostrare al Consiglio quello che è stato fatto e come sono stati impegnati i soldi dei cittadini. Se fosse fatto così, Assessore Piazza, sarebbe molto interessante invece e sarebbe molto più coinvolgente nei confronti dei cittadini. Se invece lo facciamo passare come rigido rispetto del patto di stabilità, è chiaro che si tende a far prevalere questa visione. Voteremo anche contro perché non siamo soddisfatti delle risposte ricevute da alcuni dei quesiti posti. Mi riferisco in particolare alla domanda molto precisa di come viene coperto il costo dei servizi a domanda individuale. C'è una norma che prevede la copertura del 36%, noi abbiamo chiesto a Mestrino, sembra non rispettato questo limite. Com'è la questione, Assessore? C'è stato semplicemente risposto che noi manteniamo le tariffe così com'è. La domanda era tutt'altra. Abbiamo letto bene oppure no? Questa era la domanda, non c'è stato risposto. Sulla domanda relativamente alla spesa della cultura posso anche immaginare, capire che l'assessore non abbia il dettaglio degli 8.000 euro, però il Consiglio è composto di tanti consiglieri, di alcuni assessori che quegli 8.000 euro, penso, spero, sappiano esattamente come sono stati spesi. Quindi piuttosto che chiuderla così rapidamente, al Consiglio si poteva fornire attraverso l'assessore competente una corretta risposta. Lo stesso si dica per la domanda posta sui canoni in ingresso dovuti ad alcuni immobili comunali, in particolare gli impianti sportivi. C'è un assessore che poteva intervenire e dare una risposta. ma voteremo contro soprattutto perché da questo bilancio si certifica che questo comune non sta facendo nulla su quattro temi che secondo noi sono fondamentali. Quindi al di là del patto di stabilità, al di là delle residui come vengono investiti o non investiti, ci sono quattro temi dove non si fa nulla e in questo periodo di crisi sarebbe assolutamente interessante. Primo, non si sta facendo nulla per le attività produttive. Bilancio consuntivo si dice 3.000 e...
2.000.
Meno, infatti, meno di 3, ho scritto minori di 3, meno di 3.000 euro. Questo comune spende per tentare di far decollare, per quanto di propria competenza, le attività produttive sul nostro territorio. E mi pare che ne abbiamo qualcuna. Non si fa nulla. Per i giovani non c'è una voce nella rendicontazione, a me l'occasione sarebbe stata assolutamente gradita nel sentire cosa stiamo facendo, cosa state facendo, come spendiamo queste risorse, investimenti, spesa corrente, cosa si sta facendo per i giovani del nostro territorio, non si spende mai una parola e una politica in questa direzione. Altro motivo per cui voteremo contro è che non emerge, ma questo con nettezza e lo confermate ad ogni vostro intervento, non si fa nulla per coinvolgere questo territorio e questa comunità nelle scelte decisive dell'ente. Non ci sono mai attività partecipate, non ci sono iniziative di confronto, non ci sono strumenti a disposizione del cittadino. Quarto e ultimo motivo che potrebbe dare effettivamente dei risparmi per l'ente è di tentare la strada dell'unione. Se è vero quello che affermava in senso generale l'assessore, che con le unioni bisogna andarci cauti perché non tutto è definito, è anche vero che su alcuni temi come il trasporto scolastico, come la gestione della mensa, ma direi anche di più, l'acquisto dell'energia elettrica, assessore, se l'acquista Mestrino da sola abbiamo un peso, se ci mettiamo assieme ad altri comuni probabilmente si può arrivare sul mercato ad acquistare l'energia elettrica a costi molto inferiori, per non parlare del gas. Quando abbiamo fatto questo tentativo, abbiamo proposto di allargare, di fare la gara assieme ad altri, fu fatta una scelta completamente diametralmente opposta. Quindi ci sono quattro punti, nessuna politica per le attività produttive, nessuna politica per i giovani, nessun coinvolgimento e scarse politiche, zero politiche, scusate, di partecipazione e nessun tentativo di risparmiare attraverso unioni. Voto contrario.
Grazie consigliere della Libera.
Ma io credo di aver sufficientemente giustificato il voto nettamente contrario su questo punto dell'ordine del giorno. Consentitemi, o mi consente il Presidente del Consiglio, di sfruttare questa dichiarazione di tempo, che sfrutterò della dichiarazione di voto, per ringraziare invece profondamente quanto ha poco fa, per ringraziare l'assessore Piazza per quello che poco fa ha detto. Credo non potesse trovare parole diverse per esprimere realmente il suo pensiero su che cos'è il cittadino per lei. In passato, e purtroppo anche nel presente, ci sono state tante ideologie che ritenevano che il cittadino ignorante, il cittadino che sa il meno possibile, è un cittadino poco pericoloso per il potere. Teniamolo ignorante, non facciamogli sapere nulla di come gestite, non spieghiamogli che cos'è il patto di stabilità, teniamo nascosto il più possibile. È meno pericoloso per voi sarà il cittadino. Sì, siamo agli antipodi, assessore Piazza, assolutamente. Noi puntiamo invece alla conoscenza, alla massima conoscenza. Tutte le rivoluzioni che hanno migliorato la nostra società sono frutto di conoscenza, non dell'ignoranza che lei si augura e che manifesta fruttuosa del cittadino. Grazie.
Grazie, consigliere Pinton. Dichiarazione di voto fatta, passerei quindi alla votazione. Voti a favore, astenuti, contrari, il Consiglio approva.
Presidente, concediamo
immediata eseguibilità. Voti a favore, contrari, il Consiglio approva. Nel salutare il dottor Alberto Zanessi e ringraziando del lavoro fatto in questi mesi,
che è il nostro
revisore dei conti, guardi, non la cazziamo di sicuro, resti pure quanto vuole.
Comunque grazie, tutti ringrazio.
quindi sì,
colgo l'occasione semplicemente per ringraziare, sono qui da poco tutto sommato, quindi all'inizio c'è un po' di tempo per ingranare, poi le novità, è una materia sempre più difficile e complicata, e il prossimo anno è un anno veramente impegnativo dal punto di vista politico sicuramente, ma anche contabile, perché ci sono un sacco di novità e quindi gli uffici finanziari saranno messi a dura prova, ecco, quindi colgo l'occasione per ringraziare la persona con cui mi confronto di più, la signora Sadocco, che è qui presente. Grazie a tutti e buonasera.
Grazie dottor Zanessi. Passo quindi al prossimo punto dell'ordine del giorno. Piano operativo di razionalizzazione della società partecipata e delle partecipazioni societarie. Do la parola qui. Do la parola all'assessore Piazza.
Allora, in relazione a questo abbiamo fatto un'analisi di quelle che sono le società partecipate da parte del Comune. Sostanzialmente noi abbiamo partecipazioni in E3 SPA e in... Buona giornata, grazie. Abbiamo partecipazioni in E3 SPA e in SETA SPA. Sostanzialmente la partecipazione in E3 SPA noi chiaramente per quanto riguarda la normativa la possiamo mantenere, anche perché E3 praticamente assolve tutti i compiti essenziali per la collettività. Per quanto riguarda invece SETA SPA, effettivamente questa è una delle società che deve essere comunque chiusa o deve subire una fusione o quant'altro, nel senso che noi comunque le partecipazioni in SETA le dobbiamo dismettere, perché è una patrimoniale, è una società patrimoniale, detiene il patrimonio sostanzialmente di ETRA, il patrimonio fisico, e di conseguenza non ha amministratori, ci sono tutti i motivi insomma per chiuderla. Allora noi abbiamo già parlato con ETRA e sono stati fatti tre piani sostanzialmente, tre valutazioni. Allora, uno era quello, in buona sostanza, siccome c'è SETA Servizi, c'è l'Alto Piano Servizi e Brenta Servizi, che sono tre società partecipate da ETRA che sono tre patrimoniali, si era pensato di fondere queste tre società, ma assolutamente non porta nessun beneficio, perché comunque ci ritroveremo nella stessa identica situazione. La seconda ipotesi poteva essere quella di sciogliere le tre società e quindi anche SETA SPA e quindi metterle in liquidazione. Questo comporterebbe tutta una serie di problematiche, perché bisognerebbe che tutto il patrimonio venisse suddiviso fra i vari enti, e diventa estremamente difficoltoso, anche perché poi io avrei un pezzettino di depuratore da una parte, cioè è una cosa abbastanza difficile da realizzarsi. La cosa migliore è la valutazione che è stata fatta anche con i 75 comuni, si sta facendo delle valutazioni, la cosa migliore è quella di fondere, e si sta preparando il progetto di fusione, fondere SETA SPA all'interno di ETRA SPA, e di conseguenza la normativa sarebbe rispettata e non avremmo partecipazioni in società che sono prettamente patrimoniali sostanzialmente. Quindi la cosa dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2015, come previsto da normativa, e si sta già provvedendo al piano di fusione.
Grazie assessore Piazza. Interventi? Consigliere Pinto.
Grazie, breve intervento. Oggetto, piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. No? Consiglio comunale, permesso, bla bla bla, buon andamento dell'azione amministrativa, esprime il valore dell'efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi delle collettività, rappresenta la sintesi di legalità, tutela della concorrenza e del mercato. tutela della concorrenza e del mercato. Poi l'assessore Piazza mi spiegherà come si tutela la concorrenza affidando ad ETRA il servizio asporto rifiuti per 20 anni senza avvalutare la concorrenza stessa. ETRA non si sopprime perché non è obbligata di questa amministrazione dalla legge. La legge invece obbliga di sopprimere le società, quindi voi state facendo quello che la legge vi impone, non ci avevate pensati da soli prima, le società che sono fatte solo di amministratori o comunque da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Seta, qualcuno di noi dei più anziani forse ricorda, tanti anni fa arrivava qualche fattura di Seta, adesso Seta è una società che è composta solo da un consiglio di amministrazione, di cui fanno parte 5 componenti, compreso il presidente, e da un numero di dipendenti pari a 0. Quindi finalmente qualcuno a Roma, tra le tante cose che decide, ha deciso anche che le società che non servono a nulla vengono soppresse, e allora voi vi adeguate. Ma poi c'è scritto questo. Mi piace leggere questa frase qua, perdonate, è solo un minuto, cerco di leggere velocemente. A questo riguardo l'amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla norma vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Sin qua si può. Adesso arriva il bello. A questo scopo, dunque, l'amministrazione intende incaricare, al pari delle altre amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA di valutare d'intesa con SETA gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini dell'individuazione delle misure utili a dare attuazione al piano operativo di razionalizzazione secondo le modalità e i termini fissati dalla citata legge numero 100, in modo da poter fornire all'esito di detta valutazione complessiva la esaustiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti da medesima disposizione legislativa. Solo questa frase qua ci fa votare contro sta roba. Grazie.
Grazie consigliere Pinto. Altri interventi? Dichiarazione di voto?
Il gruppo di maggioranza vota a favore.
Il gruppo Vivi Mestrino vota a favore.
Contrario.
Votazione a favore. Contrari. Il consiglio approva. Immediata eseguibilità. Voti a favore. Contrari. Il consiglio approva. Scusi. Quinto punto, approvazione, integrazioni, modifiche a regolamento e assegnazione aree edificabili destinate ad edilizia residenziale pubblica. Capogruppo Stefani.
Sì, sono argomenti che trattiamo adesso, che abbiamo già affrontato in commissione regolamenti, in particolare adesso approvazione, integrazione e modifiche a regolamento, assegnazione aree edificabili destinate all'edilizia residenziale pubblica. Durante la commissione regolamenti c'è stata la presentazione del capo area Miozzo e poi anche del vice sindaco che ha portato le motivazioni alla modifica di questo regolamento. Diciamo che una volta fatta la presentazione ci sono state alcune domande di chiarimento, dopodiché non ci sono state altre osservazioni rilevanti, obiezioni, anzi ci sono stati anche degli apprezzamenti e successivamente non sono giunte ulteriori richieste di chiarimento o modifica. Che cosa comporta queste modifiche al regolamento in oggetto? Cioè di estendere i requisiti di partecipazione
partecipazione all'assegnazione a tutti coloro che hanno manifestato volontà di partecipazione e assegnazione, vedi la richiesta in particolare della cooperativa Gilda, protocollata al numero 1737 del 13 febbraio 2015, riguardante l'inserimento del personale forze armate e forze di polizia. Ecco, in virtù anche di poter avere un bacino più ampio di utenze di assegnazione. Un secondo motivo era quella di necessità di adeguamento dell'indice ISTAT, che era ormai obsoleto e necessitava di essere modificato all'interno del regolamento, e da ultimo mantenere la garanzia di un punteggio maggiore ai residenti o ai lavoratori nel comune di Mestrino.
Grazie consigliere Stefani. Interventi? Consigliere.
Sì, grazie. Con le modifiche apportate a questo regolamento dovremo infatti permettere alle forze dell'ordine e all'esercito di partecipare al bando per l'assegnazione di aree edificabili. Secondo però il nostro pensiero, maturato dopo la commissione, nessuna categoria speciale, esercito o polizia compresi, andrebbe inserita in questo regolamento, se non le categorie con disagi economici o con persone disabili. Dare anche un solo punto ad una categoria, così come esercito o polizia, appunto una categoria di lavoratori così chiusa, preclude la possibilità a chi ha veramente bisogno di aggiudicarsi queste aree, per esempio famiglie con minori, con disabili o con sfratto esecutivo. Grazie.
Grazie consigliere Urbano. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto.
Il gruppo di maggioranza vota a favore.
Il gruppo Vivi Mestrino, per i motivi esposti, vota contrario.
Noi eravamo in commissione, non abbiamo sollevato alcuna discussione in quella sede e abbiamo letto nel dettaglio meglio dopo. Effettivamente c'è qualcosa che ha fatto notare prima la consigliera, che anche noi avevamo visto, c'è anche un altro punto che parla di matrimonio e non di coppie, in senso, cioè, si dà maggior valore al matrimonio come tale e non, come, e non si mette al pari livello la convivenza, ma si tratta di un punto. Quindi avendo noi comunque in commissione non sollevato questo punto, votiamo a favore.
Votazione, voti a favore? Contrari? Consiglio approva. Immediata eseguibilità, voti a favore? Contrari? Il Consiglio approva. Sesto punto, regolamento comunale per la concessione in uso di infrastrutture comunali, cavidotti, pozzetti, chiusini, eccetera, atti ad ospitare cavi per sistemi di trasmissione dati, fibra ottica ed altri. Consigliere Stefani.
Sì, anche questo punto è stato portato precedentemente in commissione regolamenti ed ampiamente spiegato e motivato dall'architetto Marchi, che ne ha dato poi tutte le motivazioni. In particolare questa è una materia che è di competenza statale, però faceva notare l'architetto Marchi, il tecnico capoarea del nostro comune, che c'è una carenza del legislatore che richiede una normazione comunale. Quindi si tratta anche di tutelarci come comune per avere maggiori garanzie. E non sto a specificare tutti i punti che sono già stati presentati in seno alla commissione regolamenti, possiamo dire che questo modifica regolamento si propone, anzi modifica questo regolamento si propone di disciplinare i rapporti che intercorrono tra la realizzazione e la gestione di infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni tramite atto comunale.
Grazie consigliere Stefani. Interventi? Consigliere Bano.
Ben vengano gli operatori e le imprese che forniscono una rete pubblica di comunicazioni. Con questo regolamento si chiarisce meglio in effetti la posizione del comune e dello stesso operatore. Auspichiamo però che, scelto il giusto operatore, questo possa provvedere in tempi rapidi, per esempio, ad allacciare Arlesega alla DSL e che possa portare la tanto attesa fibra ottica fin dentro alle case dei suoi abitanti. Inoltre sarà compito di questa amministrazione e della sua commissione regolamenti valutare a fondo e minuziosamente il contratto che si andrà a sottoscrivere con l'operatore stesso, così che l'utenza privata possa ricevere le dovute garanzie nella gestione dei lavori.
Grazie consigliere Bano, ringrazio del suo intervento, anche se è un po' in ritardo rispetto a quello che abbiamo già pubblicamente detto in più sedute pubbliche ad Arlesega sulla fibra ottica. Comunque ringrazio della precisazione. Consigliere Stefani.
No, è una semplice constatazione, cioè quando si fanno le commissioni e i regolamenti c'è l'opportunità di parlare, di chiarire e anche viene detto, come si è detto, qualora ci fossero ulteriori esigenze che ci saremmo sentiti o si sarebbero formulate le richieste all'amministrazione. Voglio comunicare qui in Consiglio Comunale che non è giunto niente. Quindi mi meraviglio anche della votazione precedente.
Grazie consigliere Stefani. Dichiarazione di voto?
A favore.
Votiamo a favore.
Per gli stessi motivi di poco fa, a favore.
Votazione? Voti a favore? Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità a favore. Il Consiglio approva. Settimo punto, approvazione del regolamento comunale per l'affidamento dei contratti. Consigliere Stefani.
Sì, anche questo è un punto che è stato trattato in seno alla Commissione Regolamenti, dove il capoarea dottor Miozzo ha presentato le motivazioni e le esigenze. Cioè, di fatto c'era la necessità di approvare un nuovo regolamento per la disciplina dei contratti, anche stante l'intervallo di tempo che era trascorso dall'approvazione del vigente regolamento, che era del maggio 1993, quindi piuttosto datato. Nel frattempo le normative che si sono succedute in materia ne hanno modificato sostanzialmente i contenuti e di conseguenza era anche necessario adeguare e riadottare i termini e le condizioni normative necessarie per la definizione e la regolamentazione di questo regolamento. Nell'occasione era anche emerso dal consigliere della Libera che se vi era l'obbligo da parte del Comune di adottare questo regolamento, è stata data anche una risposta a riguardo, non sono giunte ulteriori osservazioni, noi riteniamo che sia stato esaustivo quanto espresso e spiegato dal capoarea dottor Miozzo per l'adozione di questo regolamento.
Grazie consigliere Stefani. Sono interventi? Consigliere Pinto.
Un breve intervento a conclusione di questo trittico di punti all'ordine del giorno che sono stati oggetto di discussione della Commissione dei Regolamenti. No? E volevo spiegare così i cittadini definiti come tali dall'assessore Piazza prima apprendono qualcosa in più, qualcosa che ho appreso anch'io in questi mesi, anni di ingresso nella parte attiva, che per legge esiste la commissione, mi corregga il capogruppo se sbaglio, per legge esiste la commissione che si occupa di regolamenti, no? Quindi per legge noi ci siamo trovati un pomeriggio, una sera, non ricordo, a parlare del regolamento sulla concessione dei cavidotti. La legge non prevede invece, se ne parlava poco fa, che ci si possa trovare per parlare di come spendere i soldi dei cittadini.
secondo me è anomalia alla quale bisognerebbe trovare una soluzione interna, se qualcuno a Roma non se la pone sta domanda, perché torno a ripetere, secondo me forse tra i più giovani rappresentanti politici in questo Consiglio Comunale, in quanto di esperienza parlo non di età, e credo che il Consiglio Comunale dovrebbe parlare di politica e non parlare del punto 5, paragrafo 4, punto 3, ci sono 1500 euro che non sappiamo, ci sarebbero le commissioni o comunque gli incontri per fare questo, e magari qua in Consiglio Comunale invece spieghiamo il motivo per cui siamo contrari a spendere X su una piazza piuttosto che spendere Y su una famiglia, che ne so, ecco, cose di questo tipo. E quindi torno a ripetere, la Commissione Statuto e Regolamenti si incontra regolarmente per legge e discute dei cavidotti, non esiste in questo comune una commissione che discute dei soldi dei cittadini. Detto questo, la nostra naturalmente è un'approvazione.
Grazie, consigliere Pinto. Altri interventi? Consigliere Dalla Libera.
Grazie, visto che in sede di votazione della precedente delibera siamo stati un po' richiamati sullo stile, allora mi permetto di fare un appunto che va un po' a chiudere questo trittico, come ha fatto il consigliere Pinton. Il capogruppo Stefani ci ha richiamato sostanzialmente perché su uno dei tre punti, il primo, dopo un nostro confronto all'interno del gruppo, abbiamo ravvisato non opportuno votare la delibera perché si dà, secondo noi, un vantaggio a una categoria. Allora, la convocazione al Consiglio, lo sappiamo tutti, è avvenuta quando è avvenuta, in mezzo c'erano le feste, ci siamo trovati come gruppo consigliare lunedì e martedì, in due sere, per organizzare il Consiglio. Sabato, lunedì e martedì, tre sere. Un Consiglio nutritissimo, perché è un Consiglio zeppo, e come spesso avviene, ahimè, i tempi sono sempre molto molto stretti. Quindi ci siamo trovati su un punto, ci siamo confrontati ed è prevalsa questa lettura. Quindi non se ne debba avere a male né il capogruppo Stefani né il resto del Consiglio, perché questo penso sia normale e possa venire anche all'interno del vostro gruppo. Le commissioni sono fatte per discutere, per avere gli elementi, per porre le domande se ci sono domande, ma soprattutto per riferire al gruppo. Ora, è nostro stile comportarsi in maniera sempre trasparente e corretta e cercare di arrivare ad una conclusione all'interno dei lavori. Se questo fosse facilitato anche da un atteggiamento congruo nei termini di tempi, ci favorirebbe. Chiudo, e conviene anche ricordare a tutto il Consiglio però un passaggio che spesso si tende a dimenticare. Nel periodo di chiusura dell'anno avevamo proposto una mozione sulla biblioteca. L'abbiamo proposta alla Capigruppo, l'abbiamo letta, abbiamo invitato l'assessore alla cultura e poi non è riuscito a venire, abbiamo fatto un incontro anche allargato, Capigruppo allargato. Avevamo capito che c'erano alcune difficoltà su alcuni punti, ma che altri avrebbero potuto passare. L'accordo che avevamo raggiunto con lo stesso Capigruppo che oggi mi richiama allo stile era che quella mozione poteva essere posta all'ordine del giorno e passata. Noi siamo arrivati quella sera in questo Consiglio con questa pacifica convenzione, dopo una riunione di capigruppo, una allargata e due o tre mail che io ho inviato a Stefani prima di arrivare qui per avere conferma che non ci fossero problemi. Quindi vede, consigliere, per fortuna la vita non è un filo dritto, ci sono anche degli alti e dei bassi, qualche volta qualche basso l'avete anche voi. Buon lavoro.
Grazie consigliere. Dai, consigliere Stefani.
No, io volevo ringraziare anche dei suggerimenti e delle esternazioni che vengono fatte come quest'oggi in consiglio da parte dei due gruppi di minoranza, e voglio garantire loro che sarà mia cura renderli oggetto anche di discussione in seno alla maggioranza.
Dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto.
Ovviamente a favore.
Vivi Mestrino a favore.
Movimento 5 Stelle a favore.
Votazione a favore. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità. Voti a favore. Il Consiglio approva. Sì. Punto 8. Approvazione convenzione tra i comuni di Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Rovolon, Rubano, Sacolongo, Salvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e Vezzano per la costituzione, l'avvio ed il mantenimento del centro affido e solidarietà familiare Padova Ovest. Do la parola al vice sindaco Mario Florindo.
Bene, grazie Presidente. L'anno scorso, proprio stessi giorni di quest'anno, abbiamo approvato una convenzione tra i comuni che ha citato adesso il Presidente per l'istituzione del CASP di Padova Ovest, e tra i vari punti che siamo andati a vedere abbiamo anche detto che avremmo rivisto la convenzione sulla base degli eventi che si creavano con l'andare del tempo, perché è una materia in continuo movimento, questa non è una materia che si fermi. Oltretutto vi dico che adesso, proprio l'ultimo incontro che abbiamo avuto 15 giorni fa a Selvazzano, ci sono altri comuni come possiamo il 90 Padovana, addirittura il Piovese, Cadoneghe, che vorrebbero entrare nel nostro CASF perché dicono che sia uno dei più funzionali. Adesso stiamo valutando anche questo. Allora, nella convenzione andiamo a inserire nuovi articoli. Quali sono? L'articolo 3, che è istituito un tavolo istituzionale tra le amministrazioni comunali afferenti al CASP di Padova Ovest ed il capo settore in materia di servizi sociali, convocato periodicamente dal capo settore servizi alla persona del comune di Salvazzano Dentro. Prevede che il comune di Salvazzano Dentro è il comune capofila. Monitorare il funzionamento del servizio e delle spese sostenute, proporre alla giunta comunale di anno in anno l'attività con i relativi costi, il costo della gestione finanziaria, e trasmettere ai comuni l'ammontare delle risorse da stanziare nei rispettivi bilanci secondo le percentuali di ripartizione indicate in convenzione, affrontare le questioni in atto e monitorare costantemente l'azione del CASP Padova Ovest congiuntamente al monitoraggio del coordinamento del CASP Padova Piove di Sacco Selvazzano Dentro. Gli altri due CASP sono Padova e Piove di Sacco. Proporre alla giunta comunale le linee guida per la promozione e l'attuazione degli affidi e le linee guida di coordinamento del CASP. Poi si è andati a modificare anche l'articolo 5, i compiti ed organizzazione, che sarebbe la promozione dell'affido e della cultura dell'accoglienza, l'informazione e la formazione per le persone interessate all'affido che intendono approfondire la tematica in vista di un'eventuale disponibilità, la valutazione e la conoscenza delle persone e famiglie che si propongono come famiglie affidatarie e che intendono far parte della banca risorse del CASP di Padova Ovest, l'abbinamento e il progetto affido a partire dalla richiesta del servizio sociale comunale sino alla stesura del progetto educativo individualizzato, l'accompagnamento della famiglia affidataria in tutte le fasi del progetto fino alla sua chiusura, compilazione per la parte di propria competenza delle schede regionali semestrali e la loro trasmissione, valorizzazione dell'associazionismo familiare, realizzazione di progetti di accoglienza con le reti famiglia, realizzazione di reti comuni, attivazione di forme di auto-organizzazione delle reti. Il Comune capofila prevede l'acquisizione dei beni e servizi necessari per l'espletamento del servizio, provvedendo alla relativa attività contrattuale. Cioè, come vedete, modifiche sono state portate che più funzionali e più precise, perché con l'anno scorso mancavano parecchi di questi passaggi che sono stati ritenuti importanti dai capi settore. Per cui, ecco, noi quest'anno andiamo ad approvare questa nuova convenzione tra i comuni di Abano Terme, Cervarese, Santa Croce, Mestrino, Rovolon, Rubano, Sacolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e Vezzano. Da premettere che Sacolongo, Cervarese, Santa Croce e Vezzano fanno parte adesso della Retenus. Fra i servizi che hanno inserito nell'Unione c'è anche il servizio del sociale, per cui va dentro anche questo qua. Ecco, questo è quello che andiamo ad approvare.
Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi in materia? Consigliere Pinton.
Cerco di limitarmi. No, solamente un quesito che pongo all'assessore. Noi voteremo a favore di questa, quindi non è. Più di un anno e mezzo fa noi abbiamo posto una interrogazione sul tema assistenza sociale, chiedendo, abbiamo una specialista, diciamo, del nostro gruppo, che tra l'altro è candidata anche in regione, quindi, e volevamo saperne un po' di più. Eravamo convinti che potevamo in qualche modo anche essere collaborativi e costruttivi nella gestione, diciamo, dell'assistenza sociale. Avevamo posto delle domande alle quali poi il dottor Miozzo ha risposto in maniera molto evasiva, poi abbiamo chiesto e poi non c'è più risposto. Quindi più che un commento su questo punto dell'ordine del giorno che sul quale non abbiamo nulla da dire, è una richiesta di spero condivisa, di possibile collaborazione sul tema. Ecco, tutto qua.
Grazie consigliere Pinton. Vice sindaco.
Allora, tutte le riunioni che fa il CASP, in particolar modo con i dirigenti regionali, con i responsabili, viene mandato l'invito, in particolar modo ultimamente, qua è stato mandato l'invito a tutti i consiglieri comunali di partecipare. Io ho partecipato a tutte le riunioni, ma i consiglieri comunali di Mestrino non ne ho visto nemmeno. Tu sei venuto una volta, bravo, sì. Ecco, scusa, non... Perciò... Ecco, per cui gli inviti vengono fatti a tutti quanti. Se partecipate ben venga, anche perché potete proporre le vostre idee, non è che la riunione sia blindata, questo sia ben chiaro. Se avete delle domande da fare, fatele, che noi dopo le porto, io le porto, personalmente le porto là nelle nostre riunioni.
So che non è prevista l'interlocuzione, ma forse mi sono spiegato male. Noi avevamo posto una domanda relativa al comune di Mestrino, agli interventi che il comune fa, ecco, quindi su quella non abbiamo avuto risposta, non mi riferivo a...
Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto?
A favore.
Vivi Mestrino è a favore.
5 Stelle a favore.
Votazione a favore. Il consiglio approva.
Quanti siamo?
Immediata eseguibilità, voti a favore. Il consiglio approva. Prossimo punto, mozione 14 del consigliere comunale Pinton Flavio del Movimento 5 Stelle, Consorzio Padova Ovest. A lei la parola.
Grazie Presidente. In realtà noi ci siamo già occupati del tema nel settembre del 2013, avevamo posto un'interrogazione che si intitolava più o meno la stessa cosa, Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest, dove ponevamo alcune domande che erano frutto delle notizie che all'epoca viaggiavano via quotidiani locali, e cioè dell'annuncio che il comune di Veggiano aveva deciso di uscire dal consorzio Padova Ovest. Questa è una mozione molto dettagliata, sono 6 pagine, io mi auguro che qualcuno di voi le abbia lette, non mi metterò a leggerle naturalmente tutte, vuoi perché potrei annoiare, vuoi perché ripeterei quello che già sicuramente avete letto, e vuoi anche perché il nuovo regolamento contingente ai tempi di discussione delle mozioni, quindi se da un lato ci abbiamo guadagnato perché non siamo più censurati, dall'altro dobbiamo fare in fretta. Questa comunque mi preme sottolineare è una mozione che
non per il tema, anche per il tema, ma per come è stata redatta, è davvero una mozione che sentiamo a 5 Stelle, perché è frutto di una condivisione di idee e di informazioni dei tre gruppi Movimento 5 Stelle che sono rappresentati nei consigli comunali dei tre comuni che adesso fanno parte del Consorzio Padova Ovest, ed è frutto di una condivisione di informazioni e di consigli e di pareri anche di molti e molti cittadini che si occupano o comunque hanno a cuore questo tema. E quindi diciamo questo scritto è frutto di un lavoro d'equipe ed è quello che noi ci piace fare, non scrivere da soli e decidere da soli. Dirò quindi solamente alcune parti che ritengo più importanti di altre rispetto a quello che c'è scritto complessivamente in questa mozione. Come premessa è giusto ricordare che i consorzi di funzioni, tra i quali quelli di polizia locale, sono stati inclusi tra le strutture ritenute onerose per l'ente locale, meritevoli di soppressione. Questo non lo dico io, non lo dice un sindaco qualsiasi, lo dice la Corte dei Conti e lo dice alla fine del 2010, quindi sono passati un po' di anni. E qui si parla della varia legislazione che ha portato a questo. Altro punto in premessa che abbiamo citato è che la sicurezza è per i cittadini un diritto primario, con varie sfumature, anche più si avvicina alla campagna elettorale, più sentiamo parlare di sicurezza e più sentiamo parlare di varie soluzioni sulla sicurezza, ma diciamo per i cittadini è davvero un argomento assolutamente importante. Cito invece testualmente quello che riguarda la descrizione del consorzio. Il consorzio è un ente locale di secondo livello e trasformandosi in unione dei comuni, quello che hanno fatto, ne abbiamo sentito parlare prima, quello che hanno fatto altri comuni che sono usciti da questo consorzio, trasformandosi in unione dei comuni diventerebbe un ente locale di primo livello, così ritornerebbe ad essere un ente locale, perché in quanto consorzio, ente pubblico di secondo livello, non viene riconosciuto a tutti gli effetti come ente locale. Può attingere direttamente al trasferimento di somme da parte dello Stato e della Regione e quindi può richiedere l'anticipazione di cassa alla tesoreria come normalmente avviene per i comuni. In questo modo si può dare una speranza ai dipendenti con contratto di diritto privato per ottenere la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro. La storia del nostro consorzio viene ricordata sempre nella stessa mozione, è molto dettagliata. Partiamo dall'inizio, il Consorzio Padova Ovest nasce nel 2000, era fatto da 5 comuni, alcuni grandi, alcuni piccoli, Mestrino diciamo era il medio, i due piccoli però progressivamente sono usciti. Ora il consorzio è fatto da 3 comuni, Selvazzano, Rubano, Mestrino, e il comune di Mestrino, come numero di abitanti perlomeno, è il più piccolo dei 3. La mozione poi parla un po' della distribuzione degli incarichi interni nella gestione della polizia, diciamo, che è frutto poi, che è l'argomento principale poi di questa mozione. Ci sono le retribuzioni, ci sono i vari passaggi, ci sono il numero dei dipendenti, c'è la pianta organica, c'è il progressivo diminuire dei dipendenti e invece una certa costanza per quanto riguarda le posizioni organizzative. Qui spiega un po' tutto, ma diciamo che si arriva al giorno d'oggi dove ci sono 5 posizioni organizzative con 15 unità. Una considerazione: l'unione di comuni permetterebbe di assumere, con riferimento al discorso della sicurezza che facevo prima, permetterebbe di assumere più personale, cosa non fattibile con l'attuale consorzio. Consorzio che si vede anzi costretto a ridurre i costi del personale per mantenere un bilancio adeguato al suo sostentamento. Riteniamo che non sia sufficiente soltanto alleggerire, e quindi con l'unione sarebbe possibile anche l'aumento del personale, non sia sufficiente soltanto alleggerire agli agenti di polizia municipale i compiti burocratici per assicurare una soddisfacente presidio del territorio. Riteniamo anche sia necessario rispettare gli standard previsti dalla legge regionale riguardante il numero di agenti di polizia municipale previsti sul nostro territorio. Attualmente l'organico è assolutamente sottodimensionato e questo chiaramente incide sulla qualità del servizio, sulla sicurezza dei cittadini e incide anche sulla qualità del lavoro che fanno gli stessi operatori, perché ci giunge la notizia che spesso sono costretti a lavorare in maniera difforme da quanto il regolamento prevede, cioè prestano servizio a volte anche individualmente invece che a coppie come previsto dalla normativa. Ci giungono anche tante altre notizie che magari chi di competenza potrebbe verificare, cioè sulla gestione amministrativa di questo consorzio, al di là appunto che sia molto dubbio il fatto che ci siano molte posizioni organizzative rispetto a chi si occupa sul territorio della polizia. Ci giungono notizie per esempio che, ma ripeto è da verificare, io la butto là solo come così, una richiesta di informazione maggiore, che ad esempio se parliamo di fornitura di carburanti sembra che non si stia scegliendo il fornitore al minor prezzo. Comunque, con tutte le premesse che in parte ho tagliato ma che spero aver condensato in maniera opportuna, che cosa chiede questa mozione? Chiede che il Comune di Mestrino valuti e tratti l'uscita del Consorzio di Polizia Municipale e partecipi in sinergia con gli altri comuni con la formula proposta a livello nazionale, e cioè quella dell'Unione. Che con l'Unione siano ridefiniti i rapporti convenzionali in senso migliorativo sotto l'aspetto di gestione del personale. Questo è evidente e insostenibile, perché si persevera in termini di costi con un quantitativo elevato di personale dirigenziale, l'attuale gestione parliamo, a fronte di una gestione complessiva di poche risorse umane. Ripetiamo, in totale 5 posizioni organizzative nel consorzio con responsabilità su 5 impiegati ciascuno. Sono davvero un'esagerazione secondo noi. Cioè, abbiamo fatto un confronto con il Comune di Padova per capire l'entità, diciamo, di cosa stiamo parlando. Padova ha lo stesso numero di posizioni organizzative del nostro consorzio, 2 dirigenti e 6 posizioni, ma a fronte di 210 unità. E chiaramente anche a fronte di problematiche un po' diverse sul territorio. Chiediamo anche che l'amministrazione si accerti se i dati relativi ai costi del personale hanno inciso sulla scelta delle defezioni di Veggiano e Cerverese e naturalmente se è a conoscenza di questo renda partecipe tutto il Consiglio Comunale su queste informazioni. E poi una confida, una preghiera al sindaco che naturalmente già sa che questa storia che i comuni si stanno unendo per diversi servizi è non solo prevista dalla legge ma sta diventando operativa un po' ovunque. E qui citiamo una serie di esempi, cioè una mezza pagina solo di esempi di unioni che si stanno realizzando. A completamento di questa interrogazione noi abbiamo presentato anche un'interrogazione dove abbiamo chiesto notizie sui proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada e su dove vanno a finire. L'interrogazione a risposta scritta, non quindi in discussione in Consiglio Comunale, è stata data il 25 marzo, è stata presentata il 27 e oggi sarebbe già passato in teoria il mese che credo di ricordare essere limite massimo per la risposta alle interrogazioni. Io non voglio aprire nessuna polemica, a volte il lavoro è tanto e quindi non si riesce a rispettare i tempi stabiliti dalla legge, però mi sto accorgendo che questa amministrazione ha un concetto un po' strano sulle interrogazioni, ritiene di aver risposto, in questo caso nemmeno risposto, quando ti dice abbiamo ricevuto la tua domanda. Ad una interrogazione, secondo il mio parere, ma è un parere di minoranza, quindi sicuramente non condiviso da voi, se io faccio una domanda, la risposta è quando rispondo alla domanda. Se io invio un link di un video, non mi aspetto che l'assessore non sappia nemmeno che cos'è YouTube e che creda che ancora i video si vedano con le VHS come il mio matrimonio di 25 anni fa ho registrato. Io mi aspetto che un assessore competente che vive nella realtà del 2015 sappia che cos'è un link di YouTube, sappia anche che cos'è YouTube e sappia addirittura che cos'è un video. È un passaggio elementare per me lo è, per la... poi per l'assessore Mangato no, dalle risposte che mi ha dato. Invito anche l'assessore Mangato tra l'altro ad essere un pochino più educato, perché se mi dà del bugiardo e poi io ho prove che invece il video è stato inviato, il link è stato inviato, il bugiardo è lei e non io. Impari un pochino l'educazione.
Grazie, rimanga nell'argomento.
L'argomento sì, ho divagato, chiedo scusa, comunque ho completato l'interrogazione, grazie, la mozione.
Grazie consigliere Pinton, do la parola al vice sindaco.
Allora, io la mozione che Pinton ha fatto l'ho letta attentamente e ritengo solo rispondere. La mozione presentata dal consigliere Pinton relativa ai consorzi di polizia Padova Ovest contiene la richiesta di valutazione dell'uscita dei comuni di Mestrino dal consorzio per esercitare la funzione di polizia locale secondo i principi dell'Unione che, all'avviso del consigliere Pinton, comporterebbe la ridefinizione dei rapporti convenzionali con gli altri enti territoriali in senso migliorativo sotto l'aspetto della gestione del personale. È necessario premettere che questa amministrazione, lo stato attuale, giudica positivamente l'organizzazione funzionale del consorzio ed in particolare ritiene ottimale la presenza costante di personale sul territorio dei tre enti, Selvazzano dentro, Rubano e Mestrino, con tre turni quotidiani dal lunedì al sabato dalle 7 all'una di notte. Preciso che il turno dalle 19.01 viene fatto da tre unità, con la presenza di un ufficiale, questo per dare maggiori garanzie a chi presta il suo servizio sul territorio. Ad oggi il Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest ha un organico di 26 figure professionali diversamente inquadrate, c'è il comandante, c'è i 5 della posizione organizzativa, 14 agenti, 3 amministrativi, pur non essendo ottimale il dimensionamento del personale in rapporto alle dimensioni demografiche del territorio, l'attuale organizzazione consente al Consorzio di operare fattivamente e di essere costantemente in sinergia con l'Arma dei Carabinieri. È indubbio che la complessiva presenza delle forze dell'ordine viene positivamente percepita dalla cittadinanza, che ha sempre interlocutori pronti ad intervenire per ogni evenienza. Questo con l'Arma dei Carabinieri perché? Perché dalle 7 del mattino fino all'una di notte, dal lunedì al sabato, premetto che è presente anche la domenica mattina la pattuglia, dalle 7 o le 8 fino alle 13, e in più per le sagre vengono organizzati dei servizi che vengono richiesti dalle amministrazioni per poter garantire l'ordine pubblico e la sicurezza per quelle manifestazioni là. Ecco, questo anche rilevando la polizia locale di incidenti stradali, libera le pattuglie dei carabinieri e della Polizia di Stato, che ha ben altri compiti da fare che non sono compiti della Polizia locale. Si deve inoltre evidenziare che il Consorzio gestisce con scrupolo anche il monitoraggio del territorio grazie al progetto di un'articolata rete di videosorveglianza che consente controlli approfonditi e la garanzia della sicurezza urbana. Il venerdì santo è successo che a Mestrino, sulla rotonda davanti alla DAB, un autocarro che trasportava dei liquidi dentro in fusti, uno di questi fusti si è rovesciato e ha causato un inquinamento lungo tutta la strada regionale. È stato grazie al pronto intervento della polizia locale e degli operai nostri. E la polizia locale ha operato molto bene, perché nel giro di pochi minuti ha individuato l'autocarro che nel frattempo era andato via. Questo grazie al servizio di videosorveglianza. Perché se c'è qualcuno che guarda le telecamere può immediatamente controllare e c'è il personale sul territorio che può intervenire, allora si ha un risultato, altrimenti no, diventa solamente una questione burocratica. Per cui nel giro di pochi minuti è stata individuata la ditta, è stato fatto l'intervento, la ditta adesso dovrà pagare tutti i danni che ha causato. Questo perché abbiamo le telecamere, una davanti all'Intespar, una davanti al municipio e una che rileva le targhe ad Arlesega. Sfigato questo camion qua che invece di tagliare per le strade di campagna è andato verso Arlesega dove è stato inquadrato dalla telecamera. E siamo l'unico comune qua in zona, io parlo di zona perché non sono andato a indagare in altri comuni, dove c'è un servizio di rilevazione targhe. I carabinieri lo usano spesso, in particolar modo per rapine e per altri fatti, per fughe dopo incidenti stradali. Per quanto attiene i costi, bisogna tra l'altro evidenziare che i funzionari inquadrati con
la posizione organizzativa non sono remunerati per le prestazioni di lavoro straordinario che di media ammontano a circa 600 ore annue, ciò nonostante dal 1 gennaio 2015 è stata prevista la riduzione del 20% delle indennità corrisposte a titolo di posizione organizzativa. Necessario evidenziare che l'ipotesi di trasformazione del consorzio in unione per la gestione associata dell'esercizio delle funzioni di polizia locale rappresenterebbe il risultato di un complesso iter caratterizzato da costi facilmente quantificabili ben maggiori degli attuali e che attualmente questa amministrazione non potrebbe garantire. Per quanto riguarda l'uscita di Cervarese, Santa Croce e Vegiano, sono dovuti uscire perché sono inferiori ai 5.000 abitanti e hanno dovuto partecipare all'unione. Hanno formato un'unione con Rovolon. Questo per quale motivo? Perché non potevano più rimanere nel consorzio, perché il consorzio dava un solo servizio. Un solo servizio non può essere considerata unione. Questo è previsto anche dalla legge regionale, dall'articolo 6, che vado a leggere, che ha fatto salvo i comuni possono esercitare mediante consorzio la funzione o il servizio già esercitato in tale forma all'entrata in vigore della presente legge, purché il consorzio sia stato costituito per l'esercizio di un'unica funzione o servizio. Poi non ho approfondito, però da quel che mi risulta le unioni non possono assumere. Per assumere devono ricorrere ai comuni e i comuni non possono assumere. Per cui per tutti quanti questi motivi qua io chiedo che sia respinta la mozione del consigliere Pinton.
Grazie vice sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Dalla Libera, scusi.
Molto brevemente il nostro gruppo appoggerà questa mozione perché è in linea con iniziative che in passato avevamo già proposto all'attenzione di questo Consiglio con esito non favorevole. È pur vero che rispetto a un po' di tempo fa alcune questioni si sono un filo equilibrate, però vale la pena ricordare che il ruolo importante continua ad averlo il capogruppo, cioè Selvattano, e Mestrino continua ad essere subalterno a questo comune, non solo a chi oggi regge il consorzio, ma anche quando parliamo di posizioni organizzative all'interno della pianta organica si vede storicamente come fu fatta quella scelta. E anche questo è stato uno dei motivi per cui un paio di comuni se ne sono andati da quel consorzio, perché è assolutamente corretto quanto cita il vice sindaco, ci mancherebbe che erano obbligati a far unione, ma la loro scelta fu prima ancora politica e prima ancora di questo obbligo normativo. Ci sono questi comuni che decisero di staccarsi perché si sentivano in un rapporto assolutamente squilibrato con il comune di Selvazzano. Tanto è vero, ma non vorrei sbagliarmi, che quando si pose questa questione, forse un paio di anni fa, mi pareva di aver percepito, posso sbagliarmi, che avevamo posto correttamente la questione e che questo tutto sommato serviva anche per rafforzare una discussione dialettica che fra i vari enti doveva avvenire. Ricordo anche che alcuni movimenti tra il consorzio e la nuova unione sta avvenendo e questo attesta, non dico che ci sia un fuggi-fuggi, ma che evidentemente anche le condizioni di lavoro o comunque questa nuova unione sicuramente si prospetta con aspettative migliori. Quindi io ritengo, ringrazio sicuramente il vice sindaco per l'intervento che ha cercato di tranquillizzare che il servizio funziona e così noi siamo abbastanza tutelati, ma mi pare di poter assolutamente garantire il consiglio che se passiamo all'unione l'impianto di videosorveglianza non è che lo dobbiamo spegnere, sarà un altro ente che gestisce l'impianto, quindi gli esempi virtuosi che ha fatto bene a riportare al consiglio non vengono meno se cambia il soggetto che gestisce il controllo sul territorio. La partita quindi per certi versi è diventata meno aspra, ma Mestrino continua ad avere un ruolo assolutamente subalterno. Noi insistiamo e credo che la mozione 5 Stelle sia ben posta sia nell'analisi che nella proposta. Voteremo a favore.
Grazie consigliere Dalla Libera. Consigliere Pinton.
Una brevissima replica, chiaramente non incisiva sulla, sul tipo di esito della votazione. E su alcuni punti che ha toccato il vice sindaco. Innanzitutto è da chiarire che i consorzi per legge devono essere soppressi, non è un'opinione politica. Se vi è un cambiamento anche di una virgola dell'atto costitutivo del consorzio, il consorzio va soppresso, questo è stato deciso dalla legge, perché l'indirizzo della legge è di andare verso le unioni. Quindi questo può rimanere in piedi sino a quando non ci sarà una modifica dell'atto costitutivo. Per quanto riguarda invece la professionalità e la qualità degli interventi, per carità, no, non è oggetto della mozione. Chi opera sul territorio e fa questo lavoro ha professionalità e capacità indiscutibile. Più che altro l'oggetto della mozione andava a vedere, tra le altre cose, anche il rapporto che c'è tra il numero di personale che si occupa della qualità, che parlava lei, di intervento sul territorio e che invece fa attività dirigenziale. Credo sia indiscutibile che è un rapporto, perlomeno confrontandolo con altre realtà, non particolarmente vincente. Ci sono pochi operatori sul campo a fronte di molte posizioni organizzative, questo è un dato che nessuno può discutere, indipendentemente da noi che il servizio sia comunque positivo, come diceva lei. Poi il fatto che sia positivo e non sia migliorabile, anche questo è discutibile, credo tutto è migliorabile. Un'altra piccola precisazione invece soggettiva, le mozioni sono del Movimento 5 Stelle, non sono, noi spersonalizziamo sempre, Pinton le presenta perché è l'unico eletto in consiglio. Questa è una mozione del Movimento 5 Stelle. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Altri interventi? Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza, per le motivazioni espresse dalla sua assessore, vota a contro.
Vivi Mestrino è a favore.
Come propositore della mozione, chiaramente a favore. Movimento 5 Stelle.
Votazione, voti a favore, contrari, il consiglio non approva. Ultimo punto, mozione 15 del consigliere comunale Pinton Flavio, leggo testualmente, del Movimento 5 Stelle, consiglio comunale Alissara Arlesaga. Prego a lei la parola.
Faccio presto perché so che i tempi si stanno esaurendo, questa è una mozione veloce nella presentazione, credo anche veloce nella discussione. Fa parte, è uno dei punti, io spesso lo dico, le mozioni che noi presentiamo in questo consiglio sono frutto o della straordinarietà del momento o frutto del nostro programma presentato agli elettori. Vogliamo dimostrare nel corso di questi 5 anni che tutto quello che abbiamo scritto poi lo avremmo realizzato e tentiamo comunque di realizzarlo anche se voi poi ce le bocciate. Tra l'altro questa era una proposta anche vostra del passato ed è una proposta che va simbolicamente a dare attenzione alle frazioni e quindi va a proporre che almeno una volta all'anno questo Consiglio Comunale, le persone che si occupano attivamente di politica che sono state elette in Consiglio Comunale, vadano una volta all'anno a fare questo Consiglio Comunale, quindi tutto l'intero Consiglio Comunale si sposti una volta ad Arlesaga e una volta a Lissarra, magari se possibile in periodi in cui ci sono tematiche che riguardano il territorio, per dare così una rilevanza istituzionale anche alle due frazioni, che non sono solo persone di cui ci si deve ricordare quando arriva la fine del quinquennio o quando arrivano le tasse da pagare. Grazie.
Grazie consigliere Pinton, dal punto di vista normativo rispondo io, in quanto la mozione che lei presenta è già prevista dal regolamento del del Consiglio Comunale, articolo 3, comma 2, il Presidente del Consiglio può disporre la convocazione in altra sede, previo parere della Conferenza del Capogruppo, quando ciò risulti opportuno, per motivi da indicarsi nell'avviso della convocazione. Questo per quanto riguarda il punto di vista normativo. Sono interventi? Consigliere D'Alibera.
Brevissimo, siamo a favore della mozione che dice qualcosa di più del freddo regolamento. Il freddo regolamento dice può. La mozione dice andiamo almeno una volta all'anno. Noi siamo d'accordissimo. Credo che non sposta nulla rispetto ai nostri lavori, anzi avviciniamo le istituzioni ai cittadini, creando un'occasione in più di conoscerci e di conoscere le scelte che facciamo. Quindi assolutamente favorevoli.
Ci sono interventi? Sì, consigliere Salvadorin.
Sì, volevo rispondere a questa cosa che noi siamo presenti in determinati territori solamente quando è ora di votare. Allora, vi è stato consegnato questa sera un libretto, che vedete, progetto da zero, vi leggo qualche riga. È nato a Mestrino nel 2014 come progetto pilota dell'amministrazione comunale, azioni in più aree e competenze, valorizzando l'interazione tra associazioni e mondo produttivo ha raggiunto rilevanti risultati nel locale e ora si presenta come proposta intercomunale. Sono una serie di comuni sotto. Allora, non è vero che noi non siamo presenti nel territorio, al di là del Consiglio Comunale, che è una cosa a sé. Per cui, prima, anche il consigliere dalla Libera, che mi scuso se la cito, ha detto che noi non facciamo niente per i giovani, non facciamo niente per le attività produttive, ma questo non lo ha neanche guardato. Allora, io vi inviterei a guardare questo libretto, a guardare le associazioni, a guardare quello che noi facciamo nel sul territorio per quanto riguarda Arlese, Gallissaro ed Extra, e prima di dire che noi come amministrazione non ci siamo, gradirei che almeno un'occhiata ce la desse. Grazie.
Grazie consigliere Sarasin. Altri interventi? Pinton?
No, è un intervento di chiarimento, cioè non ho capito l'intendimento o la qualità di quanto lei Presidente ha poco fa ha detto sul tema, sul punto dell'ordine del giorno, nel senso che lei ci ha letto il regolamento. Io mi preoccuperei del regolamento se fosse scritto che il Consiglio Comunale non può essere fatto a Lissaro e ad Arlesega, ma siccome il regolamento dice che può, non ci sono elementi ostativi regolamentari, quindi la considero, diciamo così, un'osservazione dal punto di vista regolamentare sulla quale tutti noi siamo d'accordo perché siamo stati dall'altro anche partecipi del regolamento, poi magari d'accordo o meno, poco importa, no? Ma diciamo, dovremmo conoscere il regolamento, quindi sappiamo che si può e proprio per questo abbiamo presentato una mozione che dal punto di vista del regolamento può essere approvata.
Grazie consigliere. Allora, io come Presidente ho dovuto esplicitare che la norma, quindi il regolamento, già lo prevedeva nell'altro regolamento, anzi era un po' più estesa la cosa, qui non precisa Mestrino, Arlese o quant'altro, cioè per eventi o tematiche dove si risulti opportuno si può fare il Consiglio Comunale nel territorio comunale quando si vuole, dove si vuole. Poi io ho disposto dal punto di vista normativo, nella qualità di Presidente. Poi per quanto riguarda il resto si esprimerà il gruppo. Quindi vai.
Quindi, diciamo che la sua era una sorta di approvazione all'idea regolamentare, dal punto di vista regolamentare.
Sì, prego consigliere.
Sì. Beh, diciamo che questa mozione, giustamente come diceva il consigliere capogruppo Pinton, faceva parte di una delle motivazioni con cui noi siamo usciti anche con il nostro programma, quella di riuscire a fare anche dei consigli comunali nel territorio. Ovviamente consigli comunali che hanno una valenza più interessante per il territorio, vuoi Lissaro, vuoi Arlesega, e
forse il ritardo ha portato il Movimento 5 Stelle a sollecitarci in questa mozione, che cogliamo con favore. E non so se il Presidente mi permette di dare già la dichiarazione di voto. Il gruppo di maggioranza è favorevole a questa mozione.
Dichiarazione di voto degli altri?
Vivi Mestrino è favorevole.
Ripensandosi.
No, ringrazio la maggioranza, chiaramente a favore.
Votazione, voti a favore. Il Consiglio approva. Vi saluto tutti, buonasera. Il Consiglio è chiuso.